Buongiorno amici, restiamo in piedi solo un momento. Caro Dio, mentre noi in questo trambusto della vita ci siamo soffermati per questi prossimi pochi momenti, ore, qualsiasi possa essere che tu ci hai provveduto, per darti lode e gloria, per predicare la tua parola, per conoscerti meglio, ecco perché ci siamo riuniti stamane. Ti ringraziamo Dio, poiché ci sono persone che sono pronte e si sono preparate per venire ad ascoltare. Nonostante le condizioni, il tempo e quello in cui viviamo, loro credono comunque e ti ringraziamo per loro. Dio, ti siamo grati per la tua grande potenza di guarigione, le promesse della tua parola. Come ardono i nostri cuori quando diamo queste testimonianze. Ogni tipo di afflizione che è stata portata sui figli degli uomini, tu e la tua grazia e potenza e con la tua promessa li hai guariti. E sono qui testimoniando, dando lode a Dio. Ti ringraziamo per questo. Ed ora possiamo oggi ascoltare il messaggio che tu ci hai provveduto per quest'ora. Mentre leggiamo nella tua parola, possa tu darci il contesto di ciò che leggiamo. La tua volontà sia fatta in tutte le cose, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. È un privilegio essere qui stamattina, sono davvero felice per tutti voi. E il fratello Woods, il fratello Roy Robertson, molti altri fratelli hanno lavorato fedelmente negli ultimi due giorni per climatizzare questo edificio a questo scopo, poiché domenica scorsa hanno visto quanto avete sofferto. E c'era un po' di denaro nel tesoro della Chiesa e si sono messi all'opera e l'hanno messo in funzione per farvi sentire a vostro agio. Col denaro che avete messo nell'offerta, in quanto potete sedervi e ascoltare il messaggio. Fa più fresco oggi di quanto fosse in precedenza, così siamo grati a Dio e a voi per questa opportunità. Felice il fratello Roy Borders voleva in un certo modo restare in fondo stamane e gli ho detto di prendere la sua sedia e sedersi qui con questi ministri, ma non ha voluto farlo. Come tutti sapete, il fratello Borders ci rappresenta sul campo. Sono così felice di avere il fratello Borders fra noi e molti altri ministri e amici. Durante la settimana io comincio a pensare, dico, quando scenderò là domenica saluterò ogni ministro, ogni persona. Voi quando arrivate qui siete così presi nel messaggio che quasi dimenticate tutto quello che era. Ora devo tornare in Arizona, devo tornare lunedì prossimo una settimana, torno in Arizona per portare i bambini là a scuola. E poi dopo ciò tornerò e mia moglie deve andarci prima per cominciare il per iscrivere i bambini due settimane prima che cominci la scuola. Ed io poi tornerò qui per un poco. Ed ora questo è il mio periodo di vacanza. Come sapete ho predicato sin da dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. Ora se Dio vuole e che non ci sia una chiamata speciale, questa è la stagione in cui io mi riposo la mia vacanza, vado a caccia e Dio. Ora se il Signore dovesse chiamarmi per qualcos'altro, quelle cose sono a parte. Dio viene sempre prima e voglio che Gli venga prima e voi volete che Gli venga prima. Ma poi se non ci sarà una chiamata definitiva e sia la sua volontà, questo è ciò che farò per il prossimo paio di mesi, è andare a caccia ora per riposarmi. Io non vi rendete conto, il mondo non saprà mai quello che devo attraversare, vedete, ed è proprio una tale tensione. Non sorprende che il Signore disse ai Suoi discepoli, quando camminava con loro, appartatevi nel deserto, riposate un poco. Vedete, me ne rendo conto sempre più ogni giorno, specialmente mentre i miei giorni sulla terra diventano molti. Vedete, mentre divento più vecchio, me ne rendo conto. Sentite anche il nostro pastore che dice amen a questo. Lui, noi, possiamo renderci conto che non siamo ragazzi dopo aver passato i 50 anni. Ora dobbiamo avere un po' di tempo. Siamo così grati per le testimonianze che abbiamo appena udito. Mia moglie ieri è stata dalla signora Wood. Quando sono arrivate delle persone dall'Alabama, laggiù da qualche parte, e raccontavano delle grandi cose che il Signore ha fatto in quella riunione, di piccoli bambini guariti e diverse cose, e così tante cose che mai servirebbe proprio molto tempo per raccontarlo. Poi devo anche ricordare che credo che alcuni di loro mi abbiano detto che la sorella Larson è stata qui due domeniche con un bambino. Non saprei, ma credo abbiano detto fosse suo nipote, forse per la consacrazione l'ha portato giù da Chicago. La signora è stata molto gentile con noi e l'apprezziamo, e lei ha portato un bambino da Chicago per la consacrazione. La qualcosa lei ha davvero poco tempo a disposizione, penso, per la consacrazione. Ma lei è interessata che questo piccino sia consacrato al Signore. Così se la sorella Larson vuole, mentre sto parlando, se vuole portare su quel bambino per questo servizio di consacrazione. E poi forse mentre lei si prepara, io voglio dire che questo è stato il messaggio più difficile che abbia mai cercato di preparare fino a ieri sera. Durante la settimana entravo nella stanza per cercare di appartarmi dopo le mie telefonate, altro per cercare di riflettere su qualcosa per l'ora. E quando andavo io non potevo neanche, la mia mente era vuota. E ieri sono andato nel seminterrato, pensavo facesse troppo caldo, così sono andato nel seminterrato, mi sono seduto là. E cercavo di prendere la mia Bibbia e leggere, e mi addormentavo. Poi mi alzavo e prendevo un sorso d'acqua e provavo a scuotermi, e uscivo e camminavo, mi sedevo sul gradino. È passato qualcuno e mi ha sorpreso senza camicia, seduto sul gradino. Faceva così caldo, ha salutato. Non sapevo se avesse salutato qualcuno, forse è stato qualcuno del posto qui in città, o forse è stato qualcuno della chiesa. Mi ha salutato ed io ero così pensieroso, e mi è capitato di dare uno sguardo all'auto che passavo, salutato. Ieri sera sono salito in auto e sono andato su nei dintorni di Charleston per cercare di ricevere qualcosa. Il Signore sembrava volesse dirmi qualcosa, ma io, Satana, cercava di ostacolarmi per impedirmi di farlo. Così ho pensato, beh, se lui fa questo continuerò a temporeggiare, continuerò proprio ad aspettare bussando alla porta finché egli aprirà. Così poi alcuni momenti fa, o proprio poco dopo le 7 di stamattina, mi sono alzato davvero presto. Ieri stavo un po' male cercando, avevo mangiato del mais che non mi aveva proprio giovato, facendo molto caldo, e io cercavo di liberarmi di ciò, e poi stamattina verso le 8 mi è capitato di prendere una scrittura che mi ha sbalordito. Ed ho esaminato di nuovo quella scrittura e mi ha sbalordita ancora. Sono passato seguendola a lungo la scrittura ed ho terminato solo alcuni minuti fa. Così può darsi che il Signore abbia un messaggio per noi stamane, da cui Satana ha tentato di trattenerci. Vorresti portare qui il piccolo, sorella Larson? Dio sia con loro e li aiuti. Ora vi ho trattenuto domenica scorsa due giorni, penso, ovvero due servizi mattina e sera, e quello lo rende difficile per voi. Ho capito che ciò, alcuni di voi devono viaggiare lontano e perdere un giorno di lavoro e così via, così anche se ce ne andremo domenica, lunedì, una settimana, annuncerò il servizio per la domenica successiva, se il Signore vuole, vedete. A meno che la congregazione voglia restare per la sera, vedete, che è su, siete così tanti. Quanti preferirebbero esserci stasera, vediamo, avere stasera i servizi? Ora, preferirebbero averlo domenica prossima, alzate la mano dopo. Oh, ma è difficile da dire. Cosa dici? Ora, Ben. Ho questo messaggio stamane, è lungo, ma io non so proprio come, e so che aiuta a fare le regole della Chiesa, ma in questo caso, se noterete, ho detto se non sto registrando. Vedete, così questo viene registrato. Così forse cercheremo di tornare entrambe le volte, stasera e domenica prossima, allora se il Signore vuole, vedete. Ora, se non ricevete un messaggio questa settimana, allora venite domenica prossima. Detesto farvi venire due volte così, ma sento che non abbiamo che poco tempo ancora. E ricordate soltanto, se il tempo va avanti, non avremo questo privilegio molto a lungo. Vedete, ricordate, avverrà qualcosa. O la legge ci fermerà, oppure Satana si muoverà tra voi e vi disperderà. È sempre stato così, vedete? Avverrà qualcosa, perciò apprezziamo ogni minuto che stiamo insieme. Così ora per coloro che devono rientrare nelle proprie case stasera, sarà come la scorsa domenica sera, ho avuto solo un messaggio breve, è così, voi se lo volete sul nastro, ebbene di certo vi invieremo il nastro se dovete tornare a casa, non siamo, predicherò stasera se il Signore vuole. Avevo una nota ieri o l'altro, ieri un breve messaggio che avevo annotato a memoria su qualcosa ed è da molto tempo fa, ci sono due messaggi però. E proprio nel mezzo uno di essi è una cisterna che perde, oppure il seminare al vento e mietere tempesta, proprio un messaggio evangelico. Questa mattina c'è l'insegnamento e così stasera parlerò su seminare ai venti e mietere tempesta, oppure una cisterna che perde. E stamana voglio leggere dallo scritto sacro ora. E siete comodi? Dite Amen. Bene. Ora voglio che voi nelle vostre Bibbie voltiate con me nel libro di Osea, voi che desiderate leggere. E leggiamo alcuni versetti dal sesto capitolo del libro di Osea, il profeta. E ci alzeremo. Caro Dio, siamo indegni di prendere questo libro nelle nostre mani, poiché leggiamo nelle scritture che nessuno in cielo, né in terra, né sotto la terra era degno persino in grado di prendere il libro o persino di guardarlo. Oh, e venne uno che era simile ad un agnello che era stato ucciso. Egli prese il libro perché era degno e ne sciolse i suggelli. E facciamo affidamento su di lui stamane per rivelare questi contesti che sono scritti nel libro. Perché è il libro di redenzione, tutto ciò che è redento è scritto dentro di esso. Possiamo noi trovare la nostra posizione stamane, nel tempo in cui viviamo, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Venite ora e convertiamoci al Signore, perciò che Egli ha lacerato ed altresì ci risanerà. Egli ha percosso, altresì ci fascerà le piaghe. Fra due giorni Egli ci riceverà, nel terzo giorno Egli ci avrà risuscitato e noi vivremo nel Suo cospetto. E conoscendo il Signore proseguiremo a conoscerlo ancora. La sua uscita sarà stabilmente ordinata come quella dell'alba. Ed Egli verrà a noi come una pioggia, come la pioggia della stagion della ricolta che innaffia la terra. Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o Giuda? Conciassi a che la vostra pietà sia simile ad una nuvola mattutina e dalla rugiada la qual viene la mattina e poi se ne va via. Perciò io li ho asciati per i profeti, li ho uccisi per le parole della mia bocca, e i tuoi giudici ti sono stati pronunziati al var del sole. Perciò che io gradisco benignità e non sacrificio, e il conoscere Dio anziché olocausti. Ma essi hanno trasgredito il patto come uomini. Eccola, si son portati dislealmente in verso me. Galaad è una città di operatori di iniquità, è segnata di sangue. E come gli scherani aspettano gli uomini, così la compagnia dei sacerdoti uccide in sulla strada per benestare. E hanno commesso scelleratezze. Io ho veduto nella casa di Israele una cosa orribile. Ivi è la fornicazione di Efraim. Israele si è contaminato. Ancora ha inviato Giuda un raccolto per te, quando io ritrarrò il prigioniero del mio popolo.
draw from this by thy Holy Spirit the context that's intended as we wait further on thee.
Signore Gesù, trai da questo tramite il tuo Spirito Santo il contesto per cui è inteso, mentre continuiamo ad aspettarti nel nome di Gesù. Amen. Ora, il mio argomento stamattina è: riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio.
We see from last Sunday's lesson, as we taught the feast.
Vediamo dalla lezione di domenica scorsa come abbiamo insegnato la festa delle trombe e voglio richiamare alla vostra attenzione ora il tempo di Israele nell'orologio di Dio. Oggi stiamo trattando su una lezione di scuola domenicale, poiché voglio vi rendiate conto e riconosciate il tempo in cui viviamo. Stiamo quasi per finire, come vedete, e poi tramite questo dovreste riconoscere proprio l'ora e il tempo, e il segno e il messaggio che dovete ricevere. Ora, come abbiamo cominciato domenica scorsa, avevamo parlato del predicare sulle trombe, le ultime sette trombe della Bibbia. Ed io da me stesso pensavo si sarebbero aperte proprio come i suggelli, ma ho notato che su ognuna di queste aperture si è verificata una cosa straordinaria. E come abbiamo predicato le sette epoche della Chiesa ed erano così perfette che lo Spirito Santo stesso scese tra noi e lo rivendicò. E fu pure pubblicato sui giornali e si diffuse attraverso la nazione e fu mostrato nella luna e nei cieli e ci fu dimostrato settimane e mesi prima che avvenisse quello proprio come sarebbe stato perfettamente. Qui nel tabernacolo egli lo rese noto, qui nel tempo egli lo rese noto. Sulla luna e il sole egli lo rese noto e nella posizione delle nazioni in questo tempo egli lo rese noto. Come la gerarchia di Roma partì e tornò in Palestina, supposto essere il primo papa sin da quando affermano Pietro era papa. Ora, è stato così straordinario. Allora vediamo prima dei sette suggelli che nascondevano tutti i misteri. Io non sapendo cosa disegnavo sulla lavagna per l'epoca della Chiesa, non lo sapevo, Dio lo sa. L'ho disegnato solo a motivo di una visione, non sapendo che Dio un anno e sei mesi più tardi l'avrebbe rivendicato nei cieli tramite la luna. E si è diffuso tramite giornali nazionali, io non lo sapevo. Non sapevo che ci sarebbe stato un misterioso oscuramento nella luna per rappresentare quest'epoca di Laodicea. Ora, sui giornali voi avete solo le sei epoche, è perché la Chiesa di Laodicea fu oscurata completamente, e se avevate notato l'applicazione spirituale, come Dio lo tracciò nel cielo. Quando lo tracciai qui sulla terra, lasciai un piccolissimo spazio, come vedete, proprio pochissima luce. Quello era appena prima che gli stessi eletti dovevano essere chiamati dalla terra. La ragione per cui l'ho posto là per la settima epoca, ma quando Dio lo mise nei cieli, essere totalmente oscurata. Significa forse che l'ultimo è chiamato da quell'epoca di Laodicea, non lo sappiamo. Potrebbe esserci un sermone su ciò. Ora notate ancora prima dei sette suggelli, la qualcosa io non avevo alcuna idea fosse in quel modo. Qui al tabernacolo egli ne parlò e mi mandò a Tucson, Arizona, dicendovi tutto ciò che sarebbe accaduto. E ci sono dei uomini seduti presenti oggi che erano là per vederlo accadere. Esattamente come qui fu detto che sarebbe accaduto, sette angeli sarebbero venuti. Poi il giornale e le riviste lo riportarono attraverso la nazione. Misterioso cerchio di luce in forma di piramide, proprio come l'ho disegnato qui e ve l'ho mostrato. Si alzò da dove si trovavano quegli angeli, andò a 30 miglia d'altezza ed era 27 miglia in larghezza. O 27 miglia d'altezza e 30 miglia in larghezza. Ho dimenticato quale fosse. E fu vista attraverso gli stati appena sopra Tucson, Arizona, proprio dove avvenne allo stesso tempo. Vedete, la Bibbia, Dio non è solo, questo non è solo qualcuno che cerca di farvi accettare a forza qualcosa, ma per rivelarvi l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. E poi il messaggio seguente che aprì i sette suggelli, quali sciolsero tutti i misteri nascosti della Bibbia, le dottrine e così via, i quali il mondo al giorno d'oggi attacca così duramente. Lo attacca e dice che è errato, questo, quello. L'altro giorno in Arizona hanno congiunto dei nastri per cercare di farmi dire cose che non avevo detto. Ricordate proprio la visione sull'affermazione dell'Arizona. La Bibbia disse sarebbe meglio che aveste una pietra legata al collo. E un'altra cosa, che chiunque sia predicatore o cosa voglia essere, toglierà una parola ad essa o aggiungerà una parola ad essa. La gente mette la propria interpretazione sulla parola come essa è stata data, cercando di far sì che essa dica qualcosa che non ho detto e non la mia parola. Essa è la sua parola, chi aggiungerà o toglierà. E poi nella visione abbiamo visto questi profeti avvicendarsi, come ve l'ho spiegato, credo alcune domeniche fa. Ecco tutto detto, state lontani da ciò, finché lo combatto io allora non può combatterlo Dio, ma lasciamo che se ne occupi Lui, Egli è colui che se ne prende cura, vedete. Ora abbiamo notato domenica scorsa c'è stato, ho predicato sui giorni di festa e c'era una festa di Pentecoste e tra la festa di Pentecoste e la festa delle trombe c'era un lungo periodo di tempo, esattamente 50 giorni tra Pentecoste e la festa delle trombe e 50 giorni che Pentecoste significa 50. Era l'agitazione dell'amannello e il raccolto, le primizie della raccolta venivano portate dentro e vediamo che era in simbolo là in passato con le primizie naturali che rappresentano le primizie dello Spirito Santo per essere riversate sul popolo. E scopriamo poi che quei 50 giorni furono accettati dai gentili, il che Dio chiamò dai gentili un popolo per il suo nome, la festa di Pentecoste. E abbiamo esaminato quella lunga festa di Pentecoste. Ora effettivamente dai 50 giorni sarebbero esattamente 7 giorni sabbatici e i 7 giorni sabbatici rappresentavano le 7 epoche della Chiesa. Per chiamare nel tempo della festa pentecostale di Pentecoste, per chiamare un popolo dai gentili per il suo nome. Ora, alla fine di questi 7 giorni sabbatici che sono passati, doveva esserci il giorno dell'espiazione, che erano le 7 trombe. E le 7 trombe dovevano indire un giorno di cordoglio per il sacrificio o l'espiazione. E quindi scopriamo che Israele, le 7 trombe si riferivano solo ad Israele. E poi perché non mi permetteva di predicare quelle 7 trombe? Ero pronto anche ad annunciarlo. Le sale erano pronte tutto per addentrarci, per predicare le 7 trombe. E dissi, c'è qualcosa che mi turba molto, dissi. Continuavamo a darci da fare, Bill e tutti noi, cercando di preparare ogni cosa per l'edificio, con l'aria condizionata per questa prossima settimana, per le 7 trombe, tenendo 10 giorni, oppure 8 giorni, avevamo l'auditorium scolastico. Ma lo Spirito Santo non mi permetteva di farlo per qualche ragione e mi chiedevo perché. E quando entrai per pregare dissi a mia moglie, vado dentro e mi inginocchiai sinceramente davanti a Dio per pregare, ed egli mi rivelò che quelle 7 trombe suonarono sotto il 6° suggello e l'avevo già predicato in modo soprannaturale. Vedete, la mano di Dio, l'intera cosa si riferisce ad Israele e lo abbiamo trovato sotto il 6° suggello, voi che l'avete come la persecuzione dei giudei. Il tempo dei gentili è stato in questa festa pentecostale. Le trombe sotto tutte loro furono suonate sotto il 6° suggello e l'abbiamo trovato domenica scorsa sotto la festa delle trombe, se tutti voi volete averlo. Cosa doveva fare? Spingere i giudei da tutte le parti del mondo nella loro patria. Deve essere là, e l'apertura dei suggelli sotto il 6° suggello e sotto le 7 trombe suonarono nel il 6° suggello. Ora il messaggio del 7° angelo deve aprire il mistero dei suggelli, chiamando gli operai gentili dell'11ª ora per ricevere lo stesso salario che ricevettero gli operai della prima ora. Vedete? Ora Gesù lo insegnò, egli disse che c'erano delle persone che andarono nel raccolto, furono assunti e quando furono assunti di prima mattina, essi ricevettero una volta un denaro per la giornata. E poi a mezzogiorno arrivò qualcun altro e si mise al lavoro. E poi all'undicesima ora, che è l'ultima ora del giorno, arrivò qualcuno e ricevette lo stesso tipo di salario che ricevettero loro nella prima ora del giorno, l'ultima ora. È così perfetto come i messaggeri della prima ora con la parola, col Vangelo, con la verità, e si entrarono nel giorno di Pentecoste. Poi ci fu un'epoca oscura che li bloccò, poi a metà del giorno arrivarono Lutero, Wesley e gli altri. E poi deve esserci un messaggio del tempo della sera e per ricevere la stessa cosa che ricevettero loro al principio. Il messaggio del tempo della sera deve restaurare di nuovo per riportare ancora quella stessa cosa. E ricordate la visione della settimana scorsa, quando la sposa venne per essere un'anteprima di essa. Ecco salire la piccola sposa graziosa nella visione. Ed io, non pensando a ciò, ero solo seduto là che guardavo fuori. Ed ecco venire la sposa. Udì una voce accanto a me e disse: ecco un'anteprima della sposa. E lei passò, la osservai come lei era, bellissima, graziosa, giovane. Camminava proprio al passo come lei sapeva, non una marcia, proprio nell'andatura di una donna, come esse camminano aggraziate da signora. È così che lei camminava venendo dalla mia sinistra, da questo lato, e lei uscì dalla mia vista. Poi egli mi voltò verso destra e mi mostrò ogni chiesa mentre salivano uscendo dall'epoca. E oh, quanto volgari! E l'ultima era l'epoca della chiesa di quest'ultimo giorno, che era guidata da una strega. Ed erano vestite in modo così immorale, un aspetto così osceno, e marciavano a ritmo di twist e rock and roll. E quelle donne si lanciavano proprio nei twist, tenendo solo della carta grigia. Ipocrita! La peggio. Il grigio è tra bianco e nero, il che è un colore che inganna. Il grigio non è né bianco né nero, è un colore che inganna. E la carta dall'aspetto grigio che si tenevano davanti, con delle gonnelline di pizzo che tenevano davanti, e completamente nude dalla vita in su, e marciavano al ritmo torcendosi e andando avanti con quella musica avvicinandosi, e disse: quella è la chiesa. E quando mi passò accanto, il mio cuore quasi venne meno. Pensai: se questo è ciò che si cerca di presentare a Cristo come sposa, di tutti gli sforzi altro che l'uomo ha fatto per cercare di presentare una sposa per Cristo. È una tale volgare sudicia prostituta dall'aspetto osceno per essere la sposa di Cristo. Mi fece male al cuore. E lei passò, dopo che lei, passando davanti a dove eravamo e teneva la carta sul davanti, contorcendosi e dondolandosi e muovendosi su un lato e poi l'altro lato, mentre procedeva come i balli moderni che hanno in questo giorno, usandosi in una scena immorale, mentre marciava avanti. Io non sono responsabile di queste cose, posso solo dire ciò che ho visto, e Dio come mio giudice. Ma quella era la chiesa degli USA. Ora, mentre lei passava tutta la parte dietro, non era proprio coperta, e dopo che lei passò mi sentì venir meno e debole. E poi egli disse: la sposa apparirà di nuovo in anteprima. Ed ecco venire la sposa dopo di lei, la sposa di aspetto identico a quella che passò al principio. Allora il mio cuore saltò di gioia, sapendo che ci sarà una sposa, e lei sarà costituita della stessa cosa e vestita nella stessa cosa di quella che c'era al principio. Lei sarà chiamata.
I know that is the truth.
E so che è la verità. Se non è vera, allora ogni visione che ho avuto in passato è stata errata. E chiunque sa che egli non ci ha mai detto nulla che non sia stata la verità. È accaduta proprio. E potete vedere allora la sozzura della Chiesa moderna che si definisce Chiesa. Come qualcuno ha detto l'altro giorno, il fratello Radal, un mio prezioso fratello, che adesso è appoggiato alla parete laggiù. Quello egli l'ha visto come un pollone su una vite. E l'altro giorno ne discutevamo nella stanza. Ed il fratello Rodel era turbato dalle condizioni del tempo ed il sentimento dello spirito nelle chiese oggi. Come comincia a decadere? Ministri vengono da ogni parte e colloqui qui dentro chiedono: cosa è accaduto, fratello Branham? Cosa è accaduto? Oh, mai! Il fratello Rodel mi ha fatto la domanda: esse vivono dello spirito di Satana o no? Dissi: no, il pollone vive dalla forza della vite. Vive perché il frutto dell'agrume, un limone crescerà in un albero d'arance, ma non darà arance benché viva della sua vita. E la cosiddetta Chiesa è solo un pallone innestato che vive sotto il nome di religione, sotto il nome della Chiesa. Cattolica e protestante, solo polloni che succhiano dalla forza della vite e però danno il frutto di ciò che sono perché non sono state convertite. Non erano nel piano originale predestinato da Dio. Ecco perché devono negare la parola e produrre un altro tipo di frutto. Il vero albero genuino nelle sue radici era predestinato a produrre arance su un albero d'arance. Gesù disse: io sono la vita, voi siete i tralci. Ma se quell'albero metterà mai un altro tralcio, esso porterà il suo frutto originale. E ci deve essere una restaurazione di tutte queste cose, proprio alla fine della vite. Deve esserci, farsi avanti, una restaurazione, una luce serale che la illumini e la metta a posto, ma uscirà dalla vite, non una denominazione che è innestata in essa, ma la produzione originale della parola. Deve farsi avanti per il tempo della sera e ci sarà luce sul far della sera. Serve la luce per maturarla. Vedete quanto è perfettamente la scrittura. Un giorno che non sarà chiamato né giorno né notte, il frutto non può maturare se il sole non lo matura. Non importa quanto predichiate, qualunque cosa facciate, esso non può essere maturato, non può essere manifestato, non può essere rivendicato. Se non da colui che disse: io sono la luce del mondo, la parola. Quindi deve farsi avanti una potenza, lo Spirito Santo stesso, per maturare o rivendicare o dimostrare o rendere manifesto ciò che egli ha predetto sarebbe venuto in questo giorno. La luce della sera lo produce. Che tempo! La sposa passò nella stessa posizione in cui era quando era all'inizio, ma io la guardavo perdere il passo e cercavo di riportarla indietro. Ora potrebbe essere detto molto su queste cose del giorno in cui viviamo. Ora Osea disse nel 6:1: torniamo al Signore. Ricordate, disse che sarebbero stati dispersi e lo furono. Disse: torneranno al Signore dopo essere stati dispersi, e lui avrebbe rifascerà. Notate, ritorniamo, essere dispersi. Il secondo, furono lacerati e furono accecati. È esattamente ciò che accadde. Egli ci sanerà e ci fascerà. Come Ezechiele 37, le ossa secche, la valle piena d'ossa secche. Ezechiele lo vide, di nuovo il loro ritorno. Allora notate, Osea disse: dopo due giorni egli ritornerà da loro. Egli ci riceverà e ci darà, ci ravviverà. Ora, ravvivare non intende risurrezione. Ravvivare là è la stessa parola usata altrove, l'ho appena cercata, vuol dire un risveglio. Egli ci ravviverà dopo due giorni, quello sarebbe nel terzo giorno. Egli ci ravviverà di nuovo dopo averci dispersi e accecati e lacerati. Sapete, i giudei furono accecati proprio affinché noi potessimo avere la vista. Furono fatti a pezzi e dispersi, come nazione rigettarono il loro Messia. Affinché noi potessimo ricevere il Messia, affinché ci potesse essere un popolo chiamato dai gentili per amor del suo nome. Ora l'uomo si fa avanti e la donna prende il suo nome. Questi gentili accecati che non riescono a vedere quel nome, il Signore Gesù Cristo nel battesimo. È proprio un peccato, ma deve essere così. I giudei non dovevano vederlo. C'è solo uno che può vederlo, è colui che è predestinato a vederlo, altrimenti non lo vedrete mai. I giudei non potevano vedere che era il loro Messia, e tuttavia erano studiosi e teologi, uomini di grande rinomata dottrina, che leggevano la stessa Bibbia che leggete voi. Ora, dopo che ci è stato reso noto, possiamo vederlo chiaramente che era il Messia, ma loro non potevano vederlo né possono vederlo oggi. È profetizzato che anche loro siano accecati. È stato profetizzato che la Chiesa oggi sia accecata per rigettare il messaggio del tempo della sera. Apocalisse 3 ha detto così: tu sei infelice, miserabile. Notate la condizione della sposa l'altra sera, ovvero la Chiesa. Nuda, cieca e non lo sai. Signore Gesù, abbi pietà di noi. La Bibbia disse che era nuda. Non l'avevo visto fino ad ora. La Chiesa di Laodicea era nuda. E quando apparve l'altra sera, essa era nuda. Non l'aveva mai notato e non lo sapeva. Oh, quanto grati, come non sorprende che siamo così grati. Sento che non siamo abbastanza riconoscenti per le cose che Dio ci fa conoscere. Nuda, e le visioni hanno detto, mi hanno mostrato che era nuda, e non lo sapeva, è accecata. Come Israele fu accecata affinché i gentili potessero entrare, ora i gentili sono accecati affinché la sposa possa essere portata fuori e Israele possa ricevere la festa delle trombe, proprio perfettamente. Dopo due giorni egli ci ravviverà o ci darà un risveglio, riunendoci assieme i giudei, parlando di queste trombe ora. E noi vivremo nel suo cospetto, avremo vita eterna. Vedete, saremo nel suo cospetto. La Bibbia ha detto qui, in Osea ha detto, e noi vivremo nel suo cospetto vita. Avremo vita nel suo cospetto, cioè la sua stessa propria vita eterna. Avremo vita nel suo cospetto. Colei che si dà i piaceri benché viva è morta. Così noi è promesso che Israele avrebbe di nuovo vita nel suo cospetto. È morta ai fatti accaduti e alla festa pentecostale. Ora notate attentamente, poi dopo due giorni. Ora, questo non intendeva due giorni di 24 ore, perché ci sono stati, quello avvenne là nel passato, molte centinaia d'anni fa, vedete. Voleva dire due giorni col Signore, dopo 2000 anni. Ora, sapete quanto tempo è passato da allora? Sono passati 2700 anni da allora, perché qui in Osea è il 780 avanti Cristo, 1964, vedete? È stato un po' più di 2700 anni fa. Egli disse, dopo due giorni, nel terzo giorno, egli ci ravviverà e ci darà vita nel suo cospetto. Ecco arrivare le vostre trombe, ecco l'ora in cui viviamo, il giorno in cui viviamo. Ora sono stati dispersi, accecati, riuniti e sono molto inoltrati nel terzo giorno. Lo vedete?
They were scattered from Palestine throughout the world.
Essi furono dispersi dalla Palestina in tutto il mondo, furono accecati per rigettare il Messia, ed ora sono stati riuniti nella loro patria, pronti per le trombe, per riconoscere l'espiazione. Come ha detto la Bibbia, quando lo riceveranno e lo troveranno con cicatrici di chiodi, dopo che la Chiesa è presa, diranno: dove hai ricevuto queste cicatrici? Egli disse: nella casa dei miei amici. Ed egli disse: essi si separeranno ogni famiglia e grideranno e piangeranno per giorni. Come una famiglia che ha perso l'unico figlio. Ricordate quella festa delle trombe, doveva compierlo. Piangere, lamentarsi per il sacrificio ucciso. Ed essi l'avevano rigettato. Sono nella loro terra, furono dispersi, accecati ed ora riuniti. Ed era tutto sotto quel sesto suggello. Le loro sette trombe suonarono per riunirli insieme, la sesta tromba. La settima è quella grande tromba, come abbiamo trattato domenica scorsa. La sesta tromba suona sotto il sesto suggello, proprio come il nostro sesto suggello aperto, tutto nello stesso tempo. Solo le loro suonarono tutte insieme. Quando noi siamo stati 2000 anni nella festa pentecostale.
700 years since that time.
Ora 2700 anni da quel tempo, egli disse, nel terzo giorno saremo riuniti di nuovo.
After 2 days, in the third day, we will be gathered again.
Dopo due giorni, nel terzo giorno, saremo riuniti di nuovo e riceveremo vita nel suo cospetto. Vedete la promessa? L'ora è scritta perfettamente sulla parete. Vediamo dove viviamo. Ora in patria, aspettando la festa delle trombe o il riconoscimento dell'espiazione e per attendere la venuta per far cordoglio del loro rifiuto della prima volta in cui lo rigettarono. Sono in patria, per questo aspettando quello che tutti loro, tutto è messo in posizione. Quale ministro del Vangelo non possa vedere niente di rimasto oltre alla dipartita della sposa? E la sposa deve essere tolta prima che loro possano riconoscere cos'è avvenuto. Furono legati, dispersi, voglio dire, furono dispersi, accecati ed ora riuniti. Cos'è rimasto? La sposa deve essere tolta di mezzo. Aspettano la dipartita della sposa, così i loro profeti di Apocalisse 11 possano chiamarla alla festa della tromba per far loro riconoscere cosa hanno fatto. Ricordate, proprio tra quei suggelli venne fuori il sesto suggello e c'erano 144.000 scelti e chiamati. E tra la sesta e la settima tromba, Apocalisse 11 appare proprio là, esattamente in linea col sesto suggello. Per fare cosa? Cosa doveva fare? E questo doveva suscitare due testimoni, Mosè ed Elia, profeti, poiché i giudei credono solo ai loro profeti. E si faranno avanti col segno dei profeti, e la loro opera sarà quella del profeta, perché la compirono con esattezza. Mostrando una cosa, che uomo, quando muore o qualunque cosa, quando lasci questo mondo, la tua natura non cambia. Se adesso sei un bugiardo, là sarai un bugiardo. Se sei impulsivo qui, sarai impulsivo là. Se sei uno che dubita qui, saresti uno che dubita là. Uomini e donne, è tempo di scuotervi ed esaminarvi e vedere dove ci troviamo, perché la morte non cambia ciò. Loro erano stati assenti da 2000 anni, Mosè da almeno 2500 anni ed Elia fin da quando Elia era stato assente e Mosè era stato assente quasi 2500 anni. E qui tornano con la stessa natura e fanno le stesse cose. La morte non fa altro ad un uomo che mutare il suo luogo di dimora. Non cambia la vostra natura, non cambia la vostra fede, non cambia niente in voi tranne il vostro luogo di dimora. Così, quale sia la vostra natura stamane, se siete uno che dubita della parola di Dio, sareste uno che dubita lassù. Non mi importa quanto siate santi, come viviate, quanto bene viviate, morire non vi cambierebbe affatto, solo il vostro luogo di dimora. E se non potete accettare tutta la parola di Dio nel modo in cui è scritta, non lo fareste là, perciò non preoccupatevi, non ci sarete. Dovete accettarla nella sua pienezza, nella forza della sua rivendicazione e la rivelazione di ciò che essa è. Allora diventate parte di essa. Egli risorgerà solo la sua parola, come risorse la sua parola il mattino della prima Pasqua. Solo la sua parola risorse coloro che erano morti nella sua parola, credendo alla sua parola e rivendicando la sua parola. Notate, ora questo è successo 2700 anni fa. Notate, essi furono dispersi, furono accecati, adesso sono stati riuniti. Ora la prossima cosa è che devono ricevere vita. E i gentili sono chiamati fuori, la sposa è pronta, il rapimento è vicino. Possiamo rendercene conto? Possiamo effettivamente crederlo? È una storia che è stata raccontata.
Is it a myth to us? Is it a something that sounds real? Is it something that we outside can't believe?
È un mito per noi, è un qualcosa che suona reale, è qualcosa che noi di fuori possiamo credere. O è qualcosa che è in noi, che è parte di noi, che per noi è più della vita. In che attitudine ci troviamo stamani in questo tabernacolo? Ricordate, sarà solo un piccolo gregge che lo riceverà. Ora in patria aspettano le trombe, aspettano ora la dipartita della piccola sposa, così che Apocalisse 11 possa essere adempiuta. L'epoca della Chiesa è cessata, i suggelli sono stati aperti. Quello dimostra ciò che hanno tralasciato nell'epoca della Chiesa ed il messaggio è stato dato. Israele sulla scena, alleluia, pronto per la festa delle trombe. Oh, voi uomini in altre terre dove sentirete questo nastro, non puoi svegliarti, fratello mio, oppure questo vi acceca. Lo respingereste, lo chiamereste falsa profezia? Quando è rivendicato proprio davanti a voi, dal mondo, dal tempo, dalla gente e dallo Spirito Santo che l'ha scritto. Esso è rivendicato sia naturalmente, spiritualmente, materialmente. Tutto ciò che egli ha detto è adempiuto e dimostrato. Israele nella sua terra, spinti là dentro, raggruppati là dentro come pecore. I lupi l'hanno inseguita e sono tornati al sicuro nella loro terra. Ricordate, Israele ha promesso di essere benedetto solo finché si trova nella sua terra. Dio non benedice Israele fuori da quella terra. Abramo uscì dalla terra, fu condannato. Chiunque lascia quella terra è condannato. Dio può benedire Israele solo quando si trova nella propria patria. Ed ora è là come nazione. E la Chiesa è chiamata, sta solo aspettando il rapimento, la sposa che viene tolta. I suggelli sono aperti, essa ci è rivelata. Vediamo cosa hanno abbandonato. Voi che volete dibattere e discutere sulla progenie del serpente e il battesimo in acqua e così via, siete accecati e non lo sapete. Il Dio di questo mondo vi ha accecati verso ciò e non lo sapete. Non sorprende che io abbia avuto una tale difficoltà stamane combattendo quelle pressioni. Così i loro profeti possono essere rivelati in questo ultimo giorno. Non possono farlo finché le trombe di lungo la festa delle trombe. Egli disse per mezzo di Osea, io ho asciato, ora osservate, egli sta parlando a Israele, io ho asciato, in altre parole, io ho tagliato, li ho separati, tagliandoli tramite i profeti. Ecco come Dio fa al suo popolo, egli li ha separati tagliandoli dal resto delle nazioni, tramite cosa? La sua spada a doppio taglio, la sua parola, egli li ha tagliati, la sua nazione dalle nazioni. Egli ha tagliato la sua nazione dalle nazioni tramite i profeti, la sua parola rivendicata. Così egli ha tagliato la sua sposa dalle denominazioni tramite la sua parola, promessa da Malachia 4 nell'ultimo giorno. Ha separato tagliando la sua sposa, lasciata dal resto delle chiese, ha lasciato la sua sposa. Egli ha separato tagliando i suoi profeti mediante con i suoi profeti, tagliando Israele tramite la parola. Separatevi dagli altri. Guardate, quando volevano agire come gli altri, vennero al profeta Samuele e gli disse: ho mai preso il vostro denaro? Vi ho mai parlato per qualsiasi cosa nel nome del Signore che non sia accaduto? Dissero: no, questo è giusto, ma vogliamo comunque un re. Ecco come hanno agito le chiese. Oh, noi crediamo alla parola, va tutto bene, però sapete, dicono che dovremmo fare questo. Non importa cosa dicono, la parola ha ragione. Aspettano, egli li ha separati tagliandoli tramite i profeti.
What time is it, minister?
Che ora è, fratello? Che ora è, il ministro? Vedete l'ora del giorno e del segno sotto cui vivete? Riuscite a capirlo? Lo vedete? Ovunque ora non c'è risveglio, tutti si lamentano, i ministri piangono. Leggeva uno dei più eminenti giornali che arrivano qui in chiesa, un ottimo giornale. E conosco l'editore, conosco le persone, e sono persone devote, davvero per bene. Il fratello e la sorella Moore, l'araldo della sua venuta. Uno dei migliori giornali sul campo, l'araldo della sua venuta. Ma non stamperanno altro a meno che non si tratti di digiunate, pregate, suonate una tromba, prendete... Quanti lo leggono? Lo sapete, lo vedete continuamente. Digiunate, pregate, tutto ciò che sentite. Digiunate, pregate, sta per sorgere una grande alba, sta per accadere una grande cosa, tutti voi pregate, non è ancora troppo tardi. Perché lo fanno? Vogliono un grande risveglio, piangono credendo che ci sia un risveglio, sono brave persone, perché? Cosa hanno fatto? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Vedete, essendo cristiani sentono la pressione dell'ora, ma non hanno riconosciuto cosa è stato fatto. Ecco cosa li fa sentire così. Sanno che qualcosa deve accadere, però, vedete, si aspettano che accada in un futuro lontano, quando è già accaduto proprio vicino a voi. È la stessa cosa che fecero in passato. Credevano all'arrivo di un Messia, credevano che sarebbe venuto un precursore, ma stava già avvenendo e non lo sapevano, non lo riconobbero. Credevano che sarebbe venuto un precursore che avrebbe preceduto il Messia, e gli tagliarono la testa e uccisero il loro Messia, perché fu profetizzato che sarebbero stati accecati. Osea disse così. E lo stesso spirito che parlò per mezzo di Osea, parlò per mezzo di Giovanni, e disse che la Chiesa in questi ultimi giorni sarebbe stata nuda e cieca ed avrebbe messo lui fuori dalla Chiesa. Mancarono di vedere adempersi quelle profezie, ma essendo là dentro si rendono conto che qualcosa deve accadere. Non lo capiscono, non se ne rendono conto. Sono molto simili ai giudei in passato, Laodicea cieca, ricchi, teologia, ostili con la Chiesa, ostili verso il messaggio. Guardate quanto ostili quei giudei furono con Giovanni. Guardate quanto ostili furono con Gesù, quando lui era proprio colui che pretendevano di aspettare. Credo abbiamo fatto saltare un fusibile. Suppongo si siano interrotti anche i registratori. No, bene. E si erano ostili verso il messaggio. Ciò che succede è la tanta quantità di moto. Ognuno di voi è un'unità che riscalda. Non c'è modo di tenere la Chiesa perfettamente normale durante quei periodi, perché vedete, ciascuno di voi normalmente siete 37 gradi e non siete solo seduti così, emanate costantemente calore. Ora c'è abbastanza aria qui per congelare l'edificio, ma con l'unità che riscalda in funzione non si può farlo. Notate, ostili, ma ora, come i giudei in passato, ciechi, sono in Laodicea, sono nudi, miserabili, infelici, non lo sanno. Giorno di ricchezze, grandi insegnamenti teologici, grande istruzione, ed ora sono diventati ostili verso il messaggio. Non vogliono avere niente a che fare con esso, proprio come fu in passato, ai giorni in cui Gesù di Nazareth era sulla terra. La ragione per cui la gente nel giorno di Noè non entrò nell'arca fu perché non riconobbero il messaggio nel messaggero. Ecco l'unica ragione per cui perirono, perché non riconobbero l'ora in cui vivevano. Non riconobbero che Dio avrebbe trattato col peccato come promise che avrebbe fatto. Egli avrebbe distrutto l'uomo dalla faccia della terra. Egli l'aveva profetizzato, lo intendeva e lui lo intende oggi proprio come allora. Ma la gente invece di essere favorevole verso Noè, lui fu considerato un selvaggio. Non credevano che fosse un profeta, sapete? Gesù lui stesso ci disse come schernirono ai giorni di Noè. Lo deridevano. Lo chiamavano fanatico ed altro ancora, ma non riconobbero la loro ora, non riconobbero il giorno, non riconobbero il segno, non riconobbero il messaggio. Non riconobbero il messaggero, ma lo allontanarono da loro e lo derisero. Gesù disse come fu ai giorni di Noè. Con Israele nella sua terra ad ogni cosa stabilita ora ed il messaggio sta entrando proprio perfettamente. In che giorno viviamo, fratello? Dove siamo? Essi non riconobbero il giorno, non sapevano, ecco perché lo mancarono e perché non lo riconobbero. Erano come il giorno, molto simile alla gente d'oggi. Accecati da dimostrazioni scientifiche, da sistemi di istruzione, da seminari teologici, e le cose che li accecarono in quel giorno hanno fatto la stessa cosa oggi. Li ha accecati di nuovo. E inoltre la semplicità del messaggio e del messaggero. Noè non era scientifico, non era un uomo istruito, era un povero contadino umile con un messaggio semplice. Era troppo semplice per la loro istruzione elevata. Così è oggi, Dio lo rende sempre semplice per far sì che le persone credano e confidino in Lui. È diverso, proprio un messaggio diverso, ma lo stesso Dio. Ora voglio che lo crediate e comprendiate che Dio l'ha parlato. Gesù disse che derisero il suo profeta Noè, e come derisero in quel giorno, così lo faranno di nuovo alla sua venuta. Faranno la stessa cosa. Ecco perché Faraone annegò nel mare. Egli non riconobbe il suo giorno, non riconobbe ciò che stava avvenendo. Era troppo occupato nelle imprese della sua epoca scientifica, costruire città col lavoro degli schiavi. Egli era troppo affaccendato per riconoscere l'opportunità che aveva. E scacciò il profeta messaggero di Dio nel deserto. Non lo riconobbe. Ecco perché quelle cose andarono come andarono. Non lo riconobbe. Se solo avesse riconosciuto la parola di Dio promessa per quel popolo. E se oggi le chiese riconoscessero soltanto, se le chiese solo riconoscessero la parola di Dio che ha fatto questa promessa per quest'ora, alle persone non perirebbero. Se l'America potesse solo riconoscere la Costituzione che ha redatto, non sarebbe disposta a ritirare le Bibbie dalle scuole, togliere il nome di Dio dalle monete.
Pledge allegiance under God.
E giurare fedeltà sotto Dio, ma essa non lo riconosce. Perché? Essa è cieca, nuda. Non può riconoscere il sangue di quei preziosi ragazzi che morirono sui campi per questo privilegio. Essi sono dimenticati, sono polvere. Ma c'è uno che si ricorda il sangue versato dei profeti, il prezzo che fu necessario per portarci questo Vangelo oggi. Quante migliaia sono stati divorati dai leoni e gettati nelle fosse, sono stati segati a pezzi, bruciati, crocifissi. Dio lo riconosce. La Chiesa ha dimenticato i suoi profeti, essi non ne abbiamo più bisogno, affermano. Ma Dio sa che deve averli. Egli asce il suo popolo tramite la sua parola, ma è troppo antiquato per loro in questo giorno. Non lo riconoscono, ecco perché si trovano nella condizione in cui sono. Ecco perché sono nudi, miserabili, ciechi, infelici e non lo sanno. Perché non riconoscono l'ora in cui viviamo, non la notte. aiutano. Mosè riconobbe il suo giorno e la sua chiamata quando vide la promessa della parola di Dio per quel giorno rivendicata. Seppe allora e si rese conto di quel che lui era e cosa doveva fare tramite la parola promessa. Così non temeva cosa diceva qualcun altro. Non si vergognava del suo messaggio, benché ogni prete, ogni faraone, tutto, ogni autorità fosse in disaccordo con lui. Ma lui riconobbe quando vide quella luce, quella colonna di fuoco sospesa in quel pruno. E gli disse la parola che era promessa per quel giorno e disse: ti ho chiamato affinché tu vada a compierlo. Non ebbe paura delle le grandi minacce del re. Scese per condurre quelle persone ad un esodo, come la parola di Dio aveva promesso. Vedendo la promessa rivendicata, egli preparò il popolo per l'esodo. Quando vide la promessa di Dio rivendicata, ricordate, egli fuggì con la sua teologia, fuggì col suo addestramento. Ma quando vide la parola di Dio manifestata, la vide rivendicata, io sono colui che sono, allora non si curò di ciò che qualcuno diceva. Non temette ciò che Faraone gli avrebbe fatto, non temette quello che avrebbero fatto gli altri, temette solo Dio, che potesse fraintendere Dio o che in qualche modo avesse potuto capire male Dio. Non ebbe paura del popolo e di cosa avrebbero detto o cosa avrebbero fatto. Egli temette solo Dio, dopo aver riconosciuto che ciò era la parola di Dio. Non riusciva a capire come un uomo come lui sarebbe stato inviato laggiù, ma quando riconobbe tramite la parola rivendicata ciò che era, allora non temette i comandamenti del re. Se solo voi riconosceste, se solo oggi noi potessimo riconoscere. Mosè lo riconobbe quando vide la parola rivendicata, vide la rivendicazione dimostrata, lui era pronto per l'esodo per il popolo. Giobbe non riconobbe che si trattava di Dio finché il diavolo può farvi credere una volta che le piccole prove che attraversate sono Dio che vi punisce. Era Dio che cercava di mostrargli qualcosa. Giobbe non lo riconobbe finché non vide una visione. Come Mosè, quando Mosè vide la visione, la colonna di fuoco nel pruno, fu rivendicato. E quando Giobbe nella sua domanda, se un uomo muore, può egli rivivere? Vedo che un albero muore e rivive. Vedo un fiore che muore e adesso rivive. Quella era la sua domanda. Ma l'uomo giace, rende lo spirito si consuma. I suoi figli vengono a piangerlo e lui non se ne accorge. Oh, che tu mi nasconda nella tomba finché l'ira tua sia passata. Non riusciva a capire perché un fiore moriva e riviveva. Come una foglia si staccava da un albero, scendeva e giaceva al suolo e ritornava di nuovo in primavera. Egli disse all'uomo: giace, dove va? Io credo in Dio, ma cosa avviene all'uomo? Ma poi un giorno il fulmine cominciò a lampeggiare, i tuoni iniziarono a rombare, lo spirito venne sul profeta ed egli vide l'arrivo di un uomo che poteva mettere la sua mano su un uomo peccaminoso e un Dio santo e collegare la via. Allora esclamò: io so che il mio Redentore vive, sebbene i vermi corporali distruggano questo corpo, non di meno nella mia carne vedrò Dio. Egli riconobbe cos'era la risurrezione. Balaam non riconobbe l'angelo finché il mulo non parlò in lingue. Balaam non poteva riconoscere che un angelo era sulla sua via. Un predicatore accecato non poteva riconoscere che era Dio che stava sulla via, che cercava di non fargli vendere il suo dono per denaro. E quando il mulo parlò con voce umana, allora Balaam riconobbe che era l'angelo che era sulla sua strada, cercando di non fargli fare ciò che stava facendo. Oh, voi denominazioni accecate! Se Dio può usare un mulo che è muto per parlare in una lingua che non conosce, per rivelare ad un ministro che è fuori strada, non può egli usare un uomo per fare la stessa cosa? Gente accecata, se Acab avesse solo riconosciuto il suo giorno, non avrebbe mai condannato il profeta Micaia con la parola di Dio promessa per lui. Quando accadrà là quel giorno, lui e Giosafat, e quando avevano 400 profeti là che profetizzavano dicendo: sali, va tutto bene, Acab, tu vivi nel peccato, ci hai reso una grande denominazione, siamo un grande popolo, siamo un grande sacerdozio, eccoci, siamo 400 sacerdoti o profeti addestrati, siamo 400 addestrati nella parola e teologia, sappiamo tutto d'essa. Così ora ciò dimostrò che non la conoscevano del tutto. L'uomo che chiamavano pazzo nella generazione prima di loro, Elia, il vero profeta di Dio, aveva profetizzato: così dice il Signore, i cani leccheranno il tuo sangue, Acab. Vedete? Ma quei sacerdoti, profeti fatti dall'uomo, pensavano di averla tutta sistemata per bene. Dissero: padre Abram, ovvero padre Acab, sali, il Signore è con te. Hai la scrittura, poiché Dio diede questa terra a Israele, appartiene a Israele. Sali, il Signore è con te. Oh my. Ma sapete, Giosafat, uno che non si era mescolato nel peccato come aveva fatto Acab, vide le cose un po' diverse. Disse: non ce n'è un altro. Lui disse: ne abbiamo uno qui, ma io lo odio, vedete? Che stava facendo Dio? Separava il suo popolo tagliandolo ancora con un profeta. Io lo odio! Egli non fa altro che condannarmi sempre. E tu sai che io sono un grande uomo, non terrei questo seminario qui se non fossi un grande credente. Ho degli uomini ben addestrati, li ho disposti là con dei libri della Bibbia e ogni altra cosa per insegnare questo, e so che sono grandi uomini. Ma se Acab avesse solo riconosciuto chi era quel tizio, questo povero uomo dall'aspetto rude, il figlio di Imla, che era là dicendo: così dice il Signore, lui non avrebbe mai fatto quel fatale errore che commise, ma condannò Micaia, egli non fece. Oh gente, riconoscete l'epoca in cui vivete, guardate cos'è avvenuto, guardate cos'è promesso, riconoscete il giorno in cui vivete. Se solo la denominazione di chiesa oggi potesse riconoscere perché vengono condannati e i loro membri fuggono da loro come Israele dall'Egitto. Se solo le denominazioni smettessero di condannare quei nastri e li ascoltassero. E tu, predicatore, che ascolti questo nastro, ascolta. Se solo tu riconoscessi l'ora in cui stai vivendo, se solo riconoscessi il segno del tempo, vedresti perché la gente fugge da quelle denominazioni. Lo Spirito del Signore chiama. Nessuno può venire a me, disse Gesù, se il Padre mio non l'attira. E tutti quelli che il Padre in tempi passati mi ha dati verranno. Come la piccola donna al pozzo e il sacerdote, quanto erano diversi. La scritta è di nuovo sulla parete oggi, la vedono ma non la riconoscono. Se solo i giudei avessero riconosciuto il segno promesso del loro Messia secondo il loro ultimo profeta. Malachia 3 disse: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia e preparerà la via. Ed essi pretendevano di aspettarlo. Che esatto parallelo fino ad oggi. Pretendono di aspettare che qualcosa accada. Tutte le chiese pregano e digiunano e dicono: preghiamo ora, riuniamoci. Dobbiamo far avvenire qualcosa di grande. Sappiamo che c'è qualcosa di grande che accadrà. La chiesa deve prepararsi. Ecco perché cosa pregano. Ecco per cosa pregavano là. Ed ecco venire Giovanni Battista, perché lui rigettò i loro seminari, perché faceva il contrario di ciò che i loro padri hanno insegnato. Uscì dal deserto senza istruzione. Lui uscì senza il suo vestito clericale, come si direbbe oggi. Uscì senza un gran mucchio di teologia. Però venne sapendo, mediante la promessa di Dio, che doveva annunciare il Messia. Egli disse: egli è in mezzo a voi ora. Ed essi pensarono fosse pazzo, perché non veniva dalle loro scuole. La scritta era sulla parete e non lo sapevano. Affermavano di aspettare l'arrivo di una tale persona, e lui era proprio in mezzo a loro, e non lo riconobbero benché dicessero di aspettarlo. I gentili con la loro sono proprio simili a quella in cui erano i giudei, perché è profetizzata la stessa cosa. La stessa cosa pretendevano di aspettarlo. Ma le denominazioni ora, nell'epoca gentile di Laodicea, sono tanto cieche quanto lo erano loro. Perché? Perché fu profetizzato che lo sarebbero. Deve avvenire. Se solo Israele avesse potuto riconoscere il proprio segno, avrebbe saputo che il tempo dell'apparizione del Messia era vicino. Se avessero riconosciuto. Sapete, i discepoli lo dissero a Gesù. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù disse, lì è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Egli c'è già stato e l'hanno già ucciso. Hanno fatto esattamente ciò che la scrittura disse avrebbero fatto. Se solo avessero riconosciuto che quel fanatico che condannava tutte le cose subito le che facevano, che condannava ogni cosa che facevano.
You hypocrites, don't begin the snakes in the grass.
Lui disse, voi ipocriti, non cominciate a serpenti nell'erba, voi progenie di vipere. Chi vi ha mostrato di fuggire dall'ira a venire? Non iniziate a pensare dentro di voi, noi abbiamo Abramo per nostro padre, abbiamo questo, quello o altro, perché vi dico, Dio può da queste pietre suscitare figliuola ad Abramo. Non cominciate a pensare di avere il concilio mondiale in mano vostra e che avete i membri vestiti meglio. Dio può suscitare figli per adempiere la sua parola dai ratti del vicolo qui fuori. Prostitute, donne di strada, ubriaconi, giocatori d'azzardo. Egli può farlo, egli ancora Dio. Denominazioni accecate, come l'Israele accecata. Fu profetizzato che entrambe sarebbero state in quel modo. Vi mostro i paralleli finché arriverò ora al punto che voglio. Accecate come le denominazioni dei gentili dell'epoca di Laodicea, oggi sono accecate come erano allora. L'epoca di Laodicea deve ricevere un messaggio. Malachia 4 disse che l'avrebbero ricevuto. Ma cosa si aspettano? La nostra denominazione lo produrrà. Se non viene tramite noi, la battista, la presbiteriana, le assemblee, le unitarie, c'è un se non lo produciamo noi, non è vero. La stessa cosa che fecero in quel giorno, e venne e passò e non lo seppero, non lo riconobbero, benché adempì ogni parola. Gesù disse, hanno agito come fu detto che avrebbero fatto, così faranno al figlio dell'uomo. Egli sarebbe stato rigettato. Ora notate, lo stesso ora nei giorni dei gentili, secondo le scritture promesse di Malachia 4. Il che Gesù disse, tutta la scrittura è ispirata e nemmeno una piccola parte d'essa può fare a meno di essere adempiuta. Non c'è modo di impedire che la scrittura sia adempiuta. Deve essere adempiuta tutta. E Gesù disse che sarebbe accaduto e qui vediamo che è avvenuto, lo vediamo. Restaurare cose in questi ultimi giorni. Voi fratelli denominazionali, ascoltate. Restaurare la festa pentecostale originale. Come fu al principio, così sarà restaurata prima che suoni la festa delle trombe di Israele. Deve essere restaurata, deve esserci qualcosa che lo faccia. Malachia 4 disse che avrebbe restaurato la fede dei padri verso i figli. Cosa sarebbe avvenuto? Se Israele avesse riconosciuto il proprio Messia, il segno promesso, non si troverebbero dove sono oggi. Se essi. Ma perché non l'hanno fatto? È penoso. Perché non l'hanno fatto? Perché Dio disse che non l'avrebbero fatto. Quanti lo credono, dicano amen. Dio disse che non l'avrebbero fatto. Ed è lo stesso Dio che ha detto nell'epoca della chiesa di Laodicea, questo sarebbe avvenuto ed eccolo davanti a loro. Come possono non farlo? Se solo riconoscessero il segno promesso del Messia, il segno del figlio dell'uomo. Egli venne nel nome del figlio dell'uomo. Ora, egli era nel nome durante l'epoca pentecostale, nello Spirito Santo, figlio di Dio. Ora la prossima cosa è il millennio, il figlio di Davide, tre figli, lo stesso Dio, lo stesso Padre, Figlio, Spirito Santo, lo stesso Dio, figlio di Davide, figlio di Dio, il figlio di Davide, figlio dell'uomo, figlio di Dio, è lo stesso Dio, solo in tre diverse opere d'ufficio. Così sono Padre, Figlio e Spirito Santo, non sono tre dei, ma lo stesso Dio in tre dispensazioni, tre opere d'ufficio, come Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma come oggi, i tradizionali accecati come erano allora, tradizionalmente accecati, non lo vedono. Perché non riescono a vederlo? Non lo vedranno mai. Ricordate, questo è il così dice il Signore. Dite, perché lo dice allora? Proprio come fece Giovanni, proprio come fecero gli altri. Ce n'è uno piantato qua e là che deve essere portato fuori. Oh, pecora di Dio, ascolta la voce di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. La donna al pozzo riconobbe il suo giorno dal segno del Messia. Lei era in una brutta condizione, non voleva avere a che fare con quelle vecchie chiese, il modo in cui agivano. Vivevano in ogni modo e le cose che facevano, lei non credeva in quella roba, ma sapeva che un giorno uno sarebbe venuto, la povera piccola lassù andando verso il pozzo, trovò quella cosa che stava cercando. Quando egli iniziò a rivelarle il segreto del cuore, le disse il peccato in cui viveva. Lei disse, Signore, vedo che sei profeta. Ora, non ne avevano avuto uno da 400 anni, disse, vedo che sei profeta, e so che quando verrà il Messia, egli farà tali cose. Lui disse, io son d'esso. Lei riconobbe, non c'era più dubbio. Come puoi dimostrarlo? Era già dimostrato. Quando verrà il Messia, questo è ciò che farà. Ebbene, se lei poteva riconoscerlo dalle scritture, non possiamo noi riconoscere le luci della sera, il segno di oggi? Sappiamo che quando il Messia verrà ci mostrerà tutte queste cose, ci dirà questo. Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Non ci fu più dubbio, lei se ne andò e disse alla gente, venite a vedere, eccolo. Non ci fu più dubbio per lei, fu deciso, perché lei riconobbe il giorno in cui viveva, lo riconobbe. Così anche Natanaele, un grande ebreo, quando vide quel segno del Messia che era promesso là, non importa quanti sacerdoti, quanto qualsiasi altra cosa. Cosa fece? Disturbò i sacerdoti, vedere quelle persone lasciare le chiese e andarsene. Disse, se qualcuno di voi assista alla sua riunione, verrà scomunicato, vi metteremo fuori dalla denominazione. Così è oggi, vi scacceremo dall'organizzazione se assistete alla sua riunione. Ricordate l'uomo cieco, il padre e la madre non potevano neanche rispondere, avevano paura perché avevano detto, chiunque andrà a vedere Gesù o assisterà alle sue riunioni sarà scomunicato. Ma quel cieco poteva parlare da sé, colui che una volta era cieco allora poteva vedere. Io che una volta ero cieco ora posso vedere, io che non conoscevo queste cose, ciò mi è stato reso noto mediante lo Spirito Santo, lasciateli liberi, denominazioni, perché si vengano ad ogni modo. Se io sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Natanaele lo riconobbe, lui lo sapeva. Proprio come le prove scritturali di Mosè, la parola rivendicata. Mosè sapeva che quella era la promessa del giorno perché era scritturale, per quanto strana. Lui disse, chi posso dir loro? Dirò loro che ho visto una luce qua in fondo al deserto. Adesso come posso dir loro che c'era una luce qua in fondo e che questa luce mi ha detto di scendere là? Egli disse, certo Mosè, io sarò con te. E non solo! Egli non si mostrò giù in Egitto, solo tramite miracoli e segni, ma quando egli li abbia riuniti tutti, egli apparve ancora allora e rivendicò il ministero di Mosè davanti agli eletti e chiamati fuori. Quando quel profeta li abbia staccati da quella nazione e portati in un luogo, allora apparve di nuovo la colonna di fuoco e in cima al monte Sinai. Confrontatelo con oggi. Amen. Lodi a Dio, è più della vita per me. La mia età inizia ad avanzare, vedo l'ora di volgarità e immoralità diffondersi nei paesi altro. Allora mi guardo indietro e vedo cos'è accaduto. Il mio cuore salta di gioia sapendo che fra breve questo tabernacolo di dimora terrestre sarà dissolto. Ma ne ho uno che aspetta là. Io cerco di tirare un popolo, tagliarli da queste cose altro, di tirarli fuori per mostrar loro dalle scritture che Dio è lì, con una rivendicazione della colonna di fuoco che centinaia di migliaia hanno visto. Ed è stata anche ripresa in passato con una fotocamera tante volte per dimostrarlo. Gli imitatori sorgono, certo, deve essere fatto. Gli imitatori sorsero nel giorno di Mosè e fecero la stessa cosa. Dio disse, separati Mosè, non restare vicino a loro, io li inghiottirò. E il mondo li prese, e così è oggi. Tornano proprio nel mondo, trame per denaro ed ogni altra cosa, vedete. Il segno scritturale di Mosè, lui era quel grande profeta di Dio che scese laggiù per liberarli, e lo riconobbero il segno, lui era l'esatta promessa scritturale rivendicata. Gesù era quella promessa della scrittura rivendicata per la donna, ovvero egli era l'interpretazione. Gesù era l'interpretazione della scrittura. La sua stessa vita interpretò la scrittura. Non vedete il messaggio dell'ora? Potete riconoscere dove siamo. Il messaggio stesso dalla scrittura vi interpreta l'ora in cui viviamo. È l'interpretazione. Gesù disse a Israele: se soltanto aveste riconosciuto il vostro giorno. Una volta seduto sul monte degli ulivi guardò là, disse: Gerusalemme, oh Gerusalemme, egli pianse, guardò giù, vide. Non in un confronto, forse in nessun modo. L'altra sera, l'altra mattina verso le 10, quando ho visto quella chiesa prostituta, in fondo al cuore sentite lo Spirito Santo che versa lacrime. Gerusalemme, oh Gerusalemme, quanto spesso ti avrei raccolta. Ma cosa hai fatto? Hai ucciso i profeti che ti ho inviato, li hai assassinati. E i messaggi che sono stati inviati alla Chiesa oggi sono stati assassinati dai loro dogmi denominazionali. La Scrittura è stata assassinata dai loro dogmi. Gesù disse: se solo aveste conosciuto il vostro giorno, ma è passato da troppo ora, è troppo tardi ora. Così avviene con le chiese. Credo con tutto il cuore lei oltre la redenzione. Non importa ciò che volete pensare in merito e la vostra opinione. Questa è la mia, vedete? Non dovete avere la mia opinione, ma credo che sia oltre la redenzione e lo è stata per gli ultimi 5-6 anni. Io ricordo, vi ricordate di Chicago? Osservate cosa è avvenuto da allora e osservatelo continuare ad avvenire, vedete? Ricordate il mio nome associato a ciò? È piantato laggiù e il così dice il Signore, vedete? Se non è caduta del continuo. Guardate il 1933, come è stato detto che le donne avrebbero agito in questi ultimi giorni. Come fu detto che la gente, come Mussolini, come sarebbe giunta alla sua fine, come Hitler sarebbe giunta ad una fine misteriosa, come i traismi sarebbero entrati nel comunismo, come le automobili sarebbero arrivate, avrebbero l'aspetto di un uovo, e come le donne avrebbero indossato indumenti e avrebbero avuto l'aspetto dell'uomo persino nei loro indumenti intimi, e alla fine come sarebbero arrivate ad indossare foglie di fico, come l'atto immorale, come avrebbero agito in questo giorno. Guardate cosa hanno fatto, e vi sta proprio davanti dunque. Se le donne cristiane potessero solo, le donne cosiddette cristiane potessero solo riconoscere, potessero riconoscere che lo spirito immorale su di loro è dal diavolo, per far loro tagliare i capelli. Il diavolo è l'unica cosa che lo farebbe. Questo è contrario alla parola di Dio per voi, proprio come avvenne nel giardino dell'Eden. Cosa fecero? Se solo potessero riconoscere, cercano di dire: oh, quel piccolo predicatore santo rotolante che parla. Non sono io. Io non vi dico cosa fare. Sto solo citando la parola. Se solo potessero riconoscere che è il diavolo. Si definiscono cristiani. Gesù disse: come potete chiamarmi Signore e non fate le cose che dico di fare? Non possono essere cristiani, non sono loro giudice, ma dico solo cosa ha detto la parola. Come potete chiamarmi Signore e poi non fate le cose che ho detto di fare? E qui l'intera parola è la rivelazione di Gesù Cristo. Come potete chiamarmi Signore? Se solo potessero riconoscere che è il diavolo, uno spirito immorale, delle donne graziose là fuori. Penso che questo sia il posto più volgare che abbia mai visto in vita mia. Jeffersonville, Indiana, per via di donne nude. Sono stato a Hollywood, sono stato dappertutto, sono stato in tutto il mondo e ho visto ogni genere di sozzura. L'ho vista a Parigi, l'ho vista in Inghilterra, che è il capo di tutte. Penso che l'Inghilterra un giorno sarà affondata sotto l'oceano, lo merita. Sozzura, sporcizia, fiacca, è la fogna immorale del mondo. La gente non scritturale più incredula che abbia mai visto in vita mia. È divenuta così perché ha rigettato la verità. Billy Graham disse che ha dovuto portare via sua moglie dai parchi, le cose sessuali che avvenivano tra uomini e donne, ragazzi e ragazze, proprio fuori nel parco apertamente. È diventata una fogna. Così è la Francia, così tutto il resto del mondo, e così sono gli Stati Uniti, diventano la guida di tutte. Guardate oggi, gli fanno tagliare i capelli, indossare pantaloncini, pantaloni, fumare, e si definiscono credenti. Non ti rendi conto, sorella o donna? Voglio dire, scusa, sorella mia, tu non faresti una cosa simile. Non vi rendete conto che è il diavolo? Ma cosa? Come giudei in passato, voi non crederete alla parola rivendicata quando vi è dimostrata. Vi aggrappate proprio alle vostre tradizioni denominazionali che dicono che va tutto bene. Parlate in lingue, saltate su e giù, cantate nello spirito e vi tagliate i capelli. Potresti immaginare una cristiana agire così? Ho visto diavolo, ho visto stregoni, li ho visti parlare in lingua, interpretare, saltare su e giù e danzare nello spirito, bere sangue da un teschio umano e maledire il nome di Gesù Cristo. Dite, sono membro di chiesa, alleluia, gloria a Dio, io a cosa appartenete? La chiesa è la parola, e la parola dice, è una vergogna che lo facciate. Voi mucchio di farisei accecati, guidate quei poveri figli all'inferno in quel modo, perché avete paura del buono pasto e sareste buttati fuori dalla vostra denominazione se cominciate qualcosa su ciò. Vergognati, ipocrita, vergognati di ciò. Vedere l'ora che si avvicina così e a causa delle vostre tradizioni vi distogliete dalla parola di Dio. Come osi, cieco? La Bibbia non dice che siete stati accecati? Non potete capire che siete ciechi? La Bibbia ha detto che lo siete. E siete nudi, miserabili, infelici, ciechi e non lo sapete. Quando pensate di avere la chiesa più grande della città, fate questo, quello, l'altro. E la Bibbia ha detto che siete poveri, che più non si può, e siete ciechi. E lui è ancora alla porta cercando di vendervi del collirio. Non vendervelo, ma darvelo. E voi non lo volete ricevere. Adempia la scrittura. In che giorno vivete, gente? Riconoscete l'ora, riconoscete il segno? Se quelle donne potessero solo rendersi conto che è il diavolo, è un diavolo indecente nel nome di religione. Lui è sempre stato in quel modo. Egli è andato da ogni profeta, è andato da ogni saggio, è andato persino da Gesù Cristo, da persona religiosa. E la Bibbia ha detto che egli sarebbe stato così simile negli ultimi giorni anche ai pentecostali. E sedurrebbe gli stessi eletti da quella chiesa pentecostale, se fosse possibile. Pochi, disse lui, perché stretta la porta e angusta la via, e solo pochi saranno quelli che la troveranno. Perché come fu ai giorni di Noè, dove 8 anime furono salvate, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Pensateci, in che giorno viviamo? Riconoscete l'ora, riconoscete il giorno? Sto occupando molto del vostro tempo, ma ho ancora alcuni minuti, vedete? Gli fanno tagliare i capelli e bene, dicono, la nostra chiesa non presta attenzione a questo. Sapete perché? Sono ciechi! Non c'è male nel tagliarsi i capelli. La Bibbia dice che c'è. È persino una cosa indecente che persino vi tagliate i capelli e addirittura preghiate. Dite, beh, una donna dovrebbe essere coperta. E la Bibbia ha detto che i suoi capelli sono il suo velo. Non un cappello, i suoi capelli. E se Mosè avesse detto mi toglierò il cappello invece dei calzari? Non avrebbe funzionato. Dio disse calzari e intendeva calzari. E gli disse capelli, non cappello. Gloria a Dio. Gli è piaciuto, ne sono certo. Sia lode a Dio. Egli intende esattamente ciò che dice. La scrittura non è di personale interpretazione. Non intende solo per la vostra denominazione. Essa intende proprio ciò che dice ed egli è l'interprete. Dite, conosco una donna che lo fa. Non importa cosa sapete. Io so cosa Dio ha detto in merito. Voi fate come vi pare. Se solo potessero riconoscere di cosa si tratta, signora. Se solo potessi riconoscere. Oh, donna, non signora. Ho visto un'insegna passando dal Boulevard giù sulla, credo che la sia la quinta strada, una birreria. Diceva tavoli per signore. Mi fermai proprio là e dissi, non ne avete mai avuto una. Una signora non andrà in un tale luogo. Una donna potrebbe, ma non una signora. Avevate notato la caduta del mondo e inizio con l'immoralità di una donna? Sapete che alla fine è lo stesso modo l'immoralità della donna e la chiesa è rappresentata dalla donna. La chiesa è una donna spiritualmente parlando, così la sposa è una donna spiritualmente parlando. L'immoralità della Chiesa, come viene fatto? Guardate le visioni, guardate le cose, vedete perfino le visioni che Dio dà, e quella visione è vera. Ho la mia Bibbia sul cuore per voi, sul nastro, e l'uditorio può vederlo. Io l'ho visto. Il Dio Onnipotente sa che è la verità. Non l'ho mai saputo fino ad ora. La essa è nuda e non lo sa. Lei si stava proprio divertendo molto. Eccomi. Ma quando quella piccola sposa entrò, era diversa. L'alfa e l'omega. Il diavolo lo compie, ma come i giudei in passato, quando vedono la parola, e Gesù disse ai suoi, disse questo ai suoi discepoli, investigate le scritture. Voi sapete, siete confusi riguardo a me e al mio ministero. Investigate le scritture. In esse pensate di avere vita eterna ed esse testimoniano di me. Esse vi dicono qual è il mio messaggio. Se non potete credere a me, credete alle parole stesse che Dio vi sta interpretando. Non vogliamo che quest'uomo regni su di noi, abbiamo i nostri sacerdoti e così via. Andate avanti allora, è tutto ciò che si può dire. È comunque troppo tardi, vedete? Le tradizioni denominazionali che dicono che va bene, loro danno ascolto a ciò. Preferiscono sentire, voi credete la parola dell'uomo più di quanto crediate alla parola di Dio. Non riconoscono, le chiese oggi non riconoscono Seconda Timoteo 3. Se voi, vedo che alcuni di voi annotano le scritture, ora queste sono scritture che cito proprio da qui, dove se a qualcuno capitasse di richiamare la mia attenzione su ciò o di sfidarmi su ciò, posso indicar loro la scrittura, vedete? Essi non riconoscono Seconda Timoteo 3, dove essa dice: negli ultimi giorni gli uomini saranno temerari, gonfi, amatori dei piaceri anziché di Dio. Mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, senza amore per i buoni, la sposa, vedete, avendo una parvenza di pietà ma avendo una rinnegata la forza, anche tali scriva. Perché questo è il genere che andrà di casa in casa e condurrà donne sciocche agitate da varie cupidità, che mai imparano né giammai possono giungere alla conoscenza della verità. Mai, non lo farebbero e non lo faranno. Dio ha detto così. E fariseo cieco, non puoi vederlo. Non sono adirato, sto solo piantando il chiodo e ribattendolo. Nelle chiese riconoscono questo, le donne non possono comprenderlo. Sono tenute donne sciocche e traviate da diverse cupidigie. Hollywood, tutto questo genere di roba, capelli tagliati, portare pantaloncini, portare trucchi, tutto questo tipo di roba che sono indecorose. Sapete che la donna ha un grande ruolo negli ultimi giorni? Sapete che la Bibbia disse che coloro che sfuggono a questa grande condanna saranno un magnifico ramo davanti al Signore? Un giorno lo prenderò, se piace al Signore, per questo, per voi donne. Vi farò vedere cosa Dio pensa della donna che sfugge davvero a questa condanna di oggi. Disse lei, sarebbe bella. Ho sentito una donna l'altro giorno ridere di una ragazza, un gruppo di femmine mezze nude, con la morale più bassa di una cagna, che ridevano di una donna anziana con un abito lungo. Senti qui tu, piccola femmina perversa, lei ha qualcosa di cui tu non sai niente. Lei è immorale, tu non sai neanche come si chiama, l'hai persa nella culla quasi, non distingui neanche il bene dal male. Lei sì, lei ha qualcosa nascosta nel cuore di cui tu non sai niente, l'hai perduta, non potrai mai trovarla. Non chiamarla all'antica e così via in quel modo. Lei sa qualcosa di cui tu non sai nulla, lei tiene nascosto nel suo cuore il tesoro della decenza. Tu non ne sai niente, tua mamma ti ha cresciuto in quel modo. Il tuo pastore l'ha permesso, mostra dove lui si trova. Sto predicando di lui proprio qui ora, vedete? Vedete dove siete? Le chiese? Gesù disse tutta questa scrittura deve essere adempiuta ed essa è adempiuta. Notate come anche Ianne e Iambre contrastarono Mosè, egli si farà proprio avanti alcuni di loro. Non ora, qui non parlo di metodista battista, ora sono fuori dal quadro, vedete. Ma come Ianne e Iambre contrastarono Mosè e Aaron, così faranno costoro, uomini di mente reproba riguardo alla verità. Sono stati pervertiti nei dogmi e negli insegnamenti della Chiesa invece della Bibbia. E poi gli hanno iambre, potevano fare tutto ciò che Mosè poteva fare, vedete? Come iambre, vedete il parallelo là? Come gli iambre contrastarono Mosè, così fanno questi uomini di mente reproba riguardo alla verità, contrastandola. Non la vogliono nel loro vicinato, non vogliono neanche collaborare con essa, non vogliono avere niente a che fare con essa. Ma disse, la loro follia sarà manifestata quando quella sposa prenderà la sua posizione e salirà nei cieli. Ciò sarà reso noto. Non preoccupatevi, come Mosè, quando prese i figli di Israele e fuggì dall'Egitto e l'Egitto affondò. Benissimo. Gesù disse, tutta la scrittura è data per ispirazione, perciò tutta quella scrittura deve essere adempiuta. Quando essi lo interrogarono, dissero, tu ti rendi Dio? Egli disse, voi nella vostra legge chiamate quei profeti a cui la parola del Signore è venuta, li chiamate dei, e lo sono, disse, allora come potete condannarmi quando dico di essere il figlio di Dio? Tutte queste scritture sono date per ispirazione, tutto ad essa deve essere reso manifesto, tutto ad essa deve essere adempiuto. Vedete là, erano così ciechi, erano così occupati con la parola dell'uomo invece di essere occupati con la parola di Dio. Ecco cosa spinge le donne ad agire così, ecco cosa spinge i predicatori ad agire così. Sono occupati con il vescovo invece di Gesù, sono occupati da ciò con la loro borsa di denaro, una grande congregazione. Basta vedere se io sono popolare, prendete la gente di Jeffersonville con quel gruppetto qui di Jeffersonville, prendete quelli da fuori da Jeffersonville, di questo tabernacolo. Io non avrei o avrei una mezza dozzina a cui predicare. Che cos'è? E se composta da tutto il paese, da New York, dal Massachusetts, a Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama e tutto il paese. Si riuniscono insieme. Amen. Ecco cosa egli disse. Ci sarà luce sul far della sera. Non possono riconoscere la luce della sera, ecco il problema, essa proprio non la riconosce, è troppo cieca, la Bibbia ha detto che lo era. La Russia ha appena ricevuto il proprio posto nel mondo nella scienza, non più di circa 40 anni fa. Sapete quando venne la prima guerra mondiale, loro non ignoravano la Russia. Fratello Roy, erano solo un branco di ignorantoni enormi, siberiani, la barba su tutta la faccia, e non distinguevano la mano destra dalla sinistra. Proprio così, la Russia, ma ha riconosciuto il proprio posto, doveva farlo per adempiere la scrittura. Conoscete le mie profezie su ciò che dissi sarebbe avvenuto, come tutti loro si sarebbero riuniti nel comunismo. Adesso essa guida il mondo nella scienza, noi siamo molto più indietro di lei, tutto il resto del mondo è dietro di lei. Essa guida il proprio posto, anche lei ha appena riconosciuto di avere dei geni. Notate, l'uomo ha gli stessi sei sensi che aveva 6.000 anni fa. 6.000 anni fa, con i sensi che aveva, egli contattava la sua dimora terrestre e serviva Dio. Ed ora, negli ultimi 75 anni, quell'uomo è passato da cavallo e calesse ad astronauta. Perché si è allontanato dalla sua fede in Dio e si è rivolto ai suoi sensi e alla sua abilità come essere umano. L'avevate notato? Ha smesso di confidare in Dio e gli confida in se stesso. Come questa donna, qual è il suo nome? La Washington, che ha cambiato tutto questo. Come si chiama? Murray? Ha detto, finché abbiamo un esercito e la marina non ci serve il vecchio Giova. A me non importa ciò che abbiamo. Per me si tratta di Giova o niente, che l'esercito e la marina affondino e lo faranno, ma Giova resterà per sempre, e finché sono parte di lui e sono suo figlio resterò con lui per sempre, non per mia chiamata o mia scelta, ma per sua scelta. Amen, amen. Io non ho avuto parte in ciò, è lui, datemi lui o datemi la morte, che le nazioni sorgano e crollino, Giova resterà. Egli è rimasto durante tutte le epoche, quando Roma cadde, quando l'Egitto cadde e tutti gli altri caddero, egli però resta Geova. Oh, alleluia, mi sento religioso. Il motivo per cui la Russia si è risvegliata doveva farlo, proprio come Israele doveva entrare in patria. Dio doveva spingere Israele in patria per le trombe e così se Dio doveva spingere lassù la Russia nel comunismo per fare esattamente ciò che è stato profetizzato che avrebbe fatto. L'uomo ai suoi sei sensi continuava ad avanzare a cavallo e calesse confidando in Dio. Negli ultimi 75 anni lui ha smesso di confidare in Dio. Quando firmarono la Costituzione di questi Stati Uniti, mettevano Dio in ogni cosa che facevano. Ora non tengono neanche una riunione, non nominano nemmeno il suo nome. Proprio così. Contano sulla loro grandezza, della loro scienza, loro, la loro astuzia, della loro scienza. Un gruppo dissoluto. È esattamente così. Tutto il mondo è stato inghiottito nell'ignoranza della Bibbia. Tutto il mondo si è allontanato da Dio. Ma pensate soltanto proprio dal mezzo di tutto ciò e dalle denominazioni di chiesa e tutta la loro dissolutezza di seminari e così via, Dio ha preso la parola dei suoi profeti e ha separato tagliando una sposa che crederà. Disse che l'avrebbe fatto e gli ha lasciato da quella cosa ciò che promise avrebbe fatto. Essi contano sulla loro intelligenza umana, la loro scienza umana e così via. Hanno lasciato fuori Dio, in cui una volta confidava. Gli Stati Uniti hanno lasciato fuori Dio. L'hanno buttato fuori anche dalla scuola, così che i nostri bambini non possano neanche sentir parlare di Lui. L'hanno buttato fuori dalla scuola. Ora cercano di escluderlo dai dollari. In Dio confidiamo. Lo toglieranno dal giuramento di fedeltà alla bandiera, una nazione sotto Dio. Lo toglieranno. Vedete, si rivolgono ai loro sentimenti, ai loro sensi, perché negli ultimi 75 anni non è cambiato per nulla nei suoi sensi. È ancora lo stesso uomo che Dio creò al principio. Ma in questi ultimi giorni non potete riconoscere dove siamo. E la Chiesa si è allontanata da Dio verso quello, verso il seminario e l'esperienza e così via, invece della parola. Non lo riconoscono più nelle loro riunioni, nelle loro scuole, né in nessuna cosa. Israele, negli ultimi 25 anni, ha riconosciuto che qualcosa li ha condotti in patria come fu promesso. Essi non sanno come è stato compiuto? Soffrirono di tutto, martirio sotto quelle trombe, ma sono nella loro patria, non sanno il perché. Perché si è risvegliata la Russia? Perché le nazioni si sono risvegliate? Perché l'uomo è stato capace di realizzare? Quando gli scienziati 300 anni fa, uno scienziato francese rotolò una palla a una certa velocità sulla Terra e dimostrò tramite ricerca scientifica se un uomo mai raggiungesse la terribile velocità di 30 miglia all'ora, la gravità lo eleverebbe dalla Terra secondo il suo peso, secondo il peso della palla. Adesso va a 17.000 miglia all'ora, vedete? Cercando ancora di aumentare. L'ha solo riconosciuto recentemente. Perché? Doveva essere così. Ebbene, la Chiesa una volta stava sulla roccia di Gesù Cristo. Non importa cosa qualcuno dicesse, loro restavano proprio con quella parola, il messaggio dell'ora. Lutero, Wesley, via di seguito. E ora si sono rivolti alle tradizioni. Perché è stato fatto? Dopo 25 anni Israele ha appena riconosciuto di trovarsi in patria per qualcosa. Fu profetizzato che sarebbero stati raccolti di nuovo. Osea disse così. Abbiamo letto poco fa, Dio ci aiuta a comprenderlo benissimo. Allo stesso tempo la sposa ha riconosciuto la luce della sera, ha appena iniziato a riconoscere. I pentecostali affamati hanno iniziato a riconoscere che quelle organizzazioni non hanno nessuna delle cose che si aspettavano. Sono così contorte e divisi. Vedete, è il tempo del riconoscimento. Riconoscimento. Dovete riconoscere. Il mondo ha riconosciuto, le nazioni hanno riconosciuto, la scienza ha riconosciuto. Il diavolo ha riconosciuto che è il tempo in cui può rovinare le donne, rovinare la chiesa, rovinare la gente. L'ha riconosciuto. E Dio ha riconosciuto che c'è un popolo sulla terra che Lui ha predestinato alla vita. Ha riconosciuto che questo è il tempo di inviare il suo messaggio. Egli l'ha fatto. La gente l'ha riconosciuto. Il tempo della sposa ha realizzato la luce della sera. Se Sodoma avesse riconosciuto i suoi giorni quando vide quei messaggeri scendere là, come Billy Graham e ora Roberts. Ora una persona indecente a Phoenix si alzò proprio e disse, fece ascoltare quella parte su un nastro e disse che io qui avevo detto si deve essere battezzati nel nome di Gesù, disse questo. E poi disse, vedete qui egli ha detto, quando parlavo dell'Africa come battezzavano tre volte a farci avanti e indietro, lui disse che io dissi non fa nessuna differenza. Vedete, lui non ha fatto ascoltare il resto del nastro, solo quella parte l'ha spento. Il che sarebbe un reato penale farlo, quei nastri sono assolutamente concessi in esclusiva. nessuno può toccarli. Ma resta meglio non farlo. Voi avrete la legge su di voi, ma lo faremmo? No, egli disse, lasciateli stare. Dio mi disse cosa sarebbe avvenuto. Guardate soltanto, continuate proprio a tenere d'occhio quella persona, vedete? Nello stesso tempo la sposa si è resa conto della luce della sera. Se Sodoma avesse riconosciuto la sua ora. Ora questa stessa persona registrò, disse, guardate qui a voi pentecostali, disse, e voi battisti, quest'uomo, questo falso profeta William Branham, vedete, ha detto che ora Roberts e Billy Graham erano a Sodoma, vedete, poi spense il registratore, ecco tutto, vedete. Non proseguiva per dire che loro erano i messaggeri per Sodoma, non a Sodoma, essi erano là come messaggero per Sodoma, tutti sanno che l'ho detto, ascoltate il vostro nastro. Chiunque toglierà o aggiungerà lo stesso sarà tolto da lui. È la parola del Signore. Essa resta in quel modo. Se Sodoma avesse riconosciuto il suo messaggero, oggi sarebbe in piedi, disse Gesù. Se avesse riconosciuto la stessa cosa che Abramo riconobbe. Abramo sapeva che c'era un figlio promesso in arrivo, però sapeva che in qualche modo doveva esserci un cambiamento perché lui era troppo vecchio, e così pure Sara. Ma quando vide colui che poteva discernere i pensieri di Sara dietro di lui, riconobbe l'ora in cui viveva. Egli disse, mio signore, lascia che porti un po' d'acqua qui e lavi i tuoi piedi. Mangiarono un boccone di pane. Lascia che ti preghi, rimane ancora solo un poco, vedete, qui. Mio S-I-G-N-O-R-E, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E. Elohim, egli riconobbe che Dio gli stava parlando dalla carne umana, riconobbe il suo segno e fu benedetto dal Signore. Sodoma non riconobbe il suo giorno e fu bruciata. Gesù disse, come fu in quel giorno, così sarà quando il figlio di Dio è, o il figlio dell'uomo sarà manifestato. Ora, la Chiesa non ha riconosciuto il suo giorno, come Israele ha spinto in Palestina, lei sarà spinta nel Concilio Mondiale delle Chiese. Perché non ha riconosciuto la sua ora? Gente, uscite da essa, non siate partecipi del suo peccato. Fuggite per salvarvi o sarete trovati col marchio della bestia e non potrete fare nient'altro in merito. Chi è contaminato sia più contaminato. Chi è santo non sarà santo. Santo ora! Chi è santo, non una donna coi capelli tagliati, non può esserlo. Ora questo suona molto duro, ma è la scrittura, la Bibbia dice, lei disonora il suo capo, e il suo capo è suo marito, il capo di lui è Cristo, perciò lei disonora Cristo. Come può lei essere disonorevole e non essere contaminata? Chi ha i capelli tagliati se li tenga. Che lui, lei, che indossa pantaloncini continua a indossarli, chi nega la parola continua a negarla. Ma chi è santo sia via più santo, chi è giusto sia via più giusto. La giusta parola di Dio, il figlio di Dio, reso manifesto. Sia via più santo o via più giusto, riconoscete, sì Signore, i giorni non, la Chiesa non ha riconosciuto il suo giorno, come Israele di nuovo nella sua terra promessa, non sa come è tornata là, fu rimessa la propria automaticamente, perché la forza nazionale l'ha messa nel suo posto. Ora dirò qualcosa. La forza nazionale ha posto Israele nella sua patria. La forza nazionale metterà la Chiesa nel Concilio Mondiale delle Chiese. Ma la potenza di Dio metterà la gente nella sposa. Il mondo spinge in questa direzione, il mondo spinge in quella direzione, ma Dio spinge verso l'alto. Lo Spirito di Dio, che è la parola di Dio, la mia parola è Spirito e vita, metterà la sposa al suo posto, perché lei riconoscerà la sua posizione nella parola, allora lei è in Cristo, la metterà al suo posto. Nessuna forza nazionale lo farà, ma la forza nazionale ha spinto Israele in patria. Le forze nazionali del Concilio delle Chiese spingeranno ogni organizzazione dentro ciò, ma la potenza di Dio innalzerà la sposa nella gloria, fuori da ciò. Oh gente, riconoscete il vostro giorno, come Gesù vi avvertì, il segno di Sodoma e le condizioni della Chiesa di questo giorno. Guardate cosa egli ha detto che sarebbe avvenuto in questo giorno. Ascoltate molto attentamente. Il segno di Sodoma sarebbe avvenuto in quel giorno. Il segno come Abram, quel giorno prima di Sodoma che era chiamato fuori. Tutte queste cose che erano profetizzate ora avverranno. Guardate il giorno in cui vivete. L'abbiamo esaminato del continuo. Ora, egli ha promesso di inviarvi la luce celeste per far maturare il seme della parola che sarebbe stato seminato per questo giorno. Il seme è qui dentro, il seme è la Bibbia, perché Gesù disse così, la parola è il seme che un seminatore ha seminato. E ora, prima che possiate avere alcun raccolto, non importa se avete seminato il seme, ci deve essere luce per maturare quel seme, altrimenti marcirà e non servirà a niente, perirà. Ma se un seme nel terreno, nel giusto terreno, con la giusta luce solare su di esso, deve maturare. Ed egli promise che negli ultimi giorni, sul far della sera, il figlio sarebbe uscito per maturare quel seme. Il seme viene predicato. Il figlio di Dio sta maturando quel seme, rivendicandolo, facendolo uscire fuori davanti a voi e dimostrando che esso è giusto. Lo afferrate? Riconoscete il vostro giorno. Ora sto concludendo, ora è tempo di concludere. E i ricchi ciechi istruiti di Laodicea avrebbero messo fuori la parola dal loro mezzo. L'hanno fatto? Egli disse che l'avrebbero fatto. Come i profeti antichi furono inviati per rivendicare la parola promessa del loro giorno, così che le persone che erano predestinate nel loro giorno la vedessero. Come la donna al pozzo, come Nathan, come il cieco Bartimeo, come Pietro e gli altri che la riconobbero. Egli era quella parola e il prodotto, se non faccio le opere che il Padre promise che avrei fatto, allora non credetemi. Ma se faccio le opere anche se non credete a me, credete a quelle opere se vi dicono chi io sono. L'afferrate? Bene, non mancate il giorno inviato. Uomini e donne di altri giorni lo riconobbero ed entrarono e furono al sicuro. Pentecostali? Oh my! Perché non riconoscete il vostro giorno? Riconoscete il giorno del tempo della sera? È qui ed è qui per rivendicare la venuta di Cristo, per rivendicarla. Siamo alla fine. Riconoscete il vostro giorno. So di avervi trattenuti a lungo, ora sono le 12, ma a me piace questo cibo, questo è vita. Lo è per il credente. Riconoscete il giorno in cui vivete il segno del tempo. Vedete dove ogni cosa si trova, Israele. Dov'è la chiesa? Dov'è l'immoralità? Dov'è la sposa? Cosa è rimasto? La cosa seguente, afferrare la sposa. Naturalmente ogni chiesa si aspetta qualcosa di grande. I pentecostali dicono, gloria a Dio, verrà un giorno in cui faranno questo e faranno quello. Vedete, sono professori e si credono. Come una volta Caiafa disse, non è bene che muoia un uomo e non perisca tutta la nazione. Lui era sommo sacerdote, disse la Bibbia. Il motivo per cui disse ciò, profetizzò senza sapere ciò che diceva. Ma si rese conto dell'attuale verità che lui stava sacrificando lo stesso Dio di cui pretendeva d'essere sommo sacerdote. Così oggi guardano lontano da qualche parte per un grande tempo futuro. Ebbene, vado nei convegni degli uomini d'affari con loro e si dicono gloria a Dio. Quei predicatori si alzano e agitano soltanto la folla e dicono c'è un grande risveglio in arrivo, la mano del Signore sarà sopra la terra. E come la gente avanza, correndo, come... E non si rendono conto che avviene sotto le trombe per Israele. Perché lo fanno? Perché sono cristiani che professano e non comprendono. Neanche Caiafa si rendeva conto di ciò che faceva. Ed essi non si rendono conto che stanno rigettando lo stesso messaggio che è stato inviato a loro. Amen. Ogni parte della scrittura l'abbiamo esaminata giorno dopo giorno e settimana dopo settimana al punto che è l'indiscutibile verità. Se i ciechi non possono riceverla, Gesù disse lasciateli. Se il cieco guida il cieco, cadranno tutti nella fossa. Non so quando, non so dove, ma so che sta arrivando. Sapete, capisco perché Satana non voleva che facessi questo. Ieri mi sentivo davvero male, non riuscivo a ricevere alcuna parola dal Signore. Ho fatto ogni cosa che sapevo di fare, ma non ci riuscivo. E stamane, quando mi sono alzato, ho mangiato del gran turco e ieri sembrava mi fosse rimasto sullo stomaco. Stavo così male, io proprio non riuscivo quasi a digerirlo. Ho pensato, cosa mai sta succedendo? Sto per andare laggiù e non so cosa dirò. Signore, non riesco neanche a trovare una scrittura nella mia mente da annotare, non riesco a trovare niente. Non sapevo proprio cosa fare. Poi dopo che il messaggio cominciò ad arrivarmi, Satana continuava a dire: stai troppo male, hai mal di testa, stai male, non puoi andare laggiù, non riesci a stare in piedi, succederà questo, succederà quello. Ricordo una volta la storia di un piccolo londinese in Inghilterra. Era solo un uomo comune e si diceva che il re, uno dei re nei giorni antichi, stava per entrare nel suo palazzo e questo non aveva nessuno, doveva mandare un messaggio urgente a causa del nemico. E così egli disse a questo piccolo individuo che si trovava là, disse: ecco, porta questo messaggio, affrettati al tale luogo e ordina che sia fatto questo. E disse: prendi in mano il mio scettro, quello ti dimenticherà che sei mandato da me. Ed egli se lo infilò sotto il mantello e se ne andò. Le guardie ovunque lo fermavano, tutti gli altri. Gridava: fate strada, ho il messaggio del re. Amen. Sono il messaggero del re. Una parola rivendicata. Ho pensato: Satana, togliti di mezzo. Ho il messaggio del re. Devo andare. Una volta quando uccisero il principe della pace, lo misero nella tomba e suggellarono la tomba. E la morte lo trattenne per 3 giorni e notti, ma la mattina di Pasqua egli aveva lo scettro in mano e gridò: vattene morte, vattene sepolcro, apriti, io sono il messaggio del re, devo farmi avanti per dimostrare questa risurrezione, io sono la risurrezione e la vita, alleluia, ora mi sento molto bene. E il messaggio del re, riconosciamolo amici, perché siamo chiamati a riunirci insieme per il suonare della tromba, perché la tromba del Signore suonerà, allora il tempo non sarà più. Egli ha riunito Israele i 3 giorni, nel 3° giorno egli disse che l'avrebbe fatto. Sono trascorsi 2700 anni, in quel 3° giorno egli disse che lì avrebbe riunito insieme, l'ha fatto. Disse che avrebbe fatto conoscere la via della vita, eccovi, ora aspettano solo che la sposa si tolga di mezzo per poter venire due profeti, i profeti ebrei che riconosceranno. Ricordate che era al Cairo per andare là quando Levi Petrus disse: fratello Branham, se si vedessero che loro credono ai loro profeti. Dissi: secondo me è una cosa buona, vedete come l'uomo? Ma vedete la grazia di Dio, dissi. Leggerò questo Nuovo Testamento. L'hanno letto. Levi gliene inviò 1 milione laggiù, il fratello Levi Petrus della Svezia. Essi lo leggevano, quei giudei che arrivano là dappertutto, non come questo moderno gruppo di giudei, ma nella loro patria. E scese e disse: se questo è il Messia, vediamogli fare il segno del profeta, noi lo crederemo. Levi Petrus disse: fratello Branham, ecco l'occasione. Qualcuno mi ha detto che quella sarebbe stata un'occasione. Ci sono proprio quasi arrivato. Un uomo venne e si sedette là, il fratello Argenbright, disse: fratello Branham, questo metterebbe proprio in allarme Israele, portali fuori davanti a ciò e mostra il segno del profeta, essi lo crederanno. Disse: signore, eccomi, sono pronto. Saltai sull'aereo, presi il denaro e mi procurai un biglietto, mi fermai al Cairo e dissi: sì, sono pronto. Lo Spirito Santo disse: questo non è il tuo posto, questo non è il tuo tempo. Vedete, si è precipitosi, pensai: oh, ma sono arrivato fin qui, io ci andrò. Qualcosa disse: fermati proprio qui, non andare in quella direzione, dirigiti in India. Non parlo, vai in India, ma non andare qui. Pensai: perché? Mentre uscivo dietro l'hangar, dissi: signore Gesù, cosa significa questo? Allora lui mi fece sapere: non un gentile, devono essere questi profeti, deve essere secondo la scrittura, Mosè ed Elia devono venire, e inoltre la sposa non è ancora stata tolta di mezzo. E quei profeti ritorneranno e compiranno il segno del profeta. Questa è la scrittura? Allora tutto è adempiuto perfettamente. Israele come nazione nascerà in un giorno. Amen. Le luci della sera splendono.
Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Siamo al tempo della fine, amico, e allora pensiamo a questo cantico dello scrittore ispirato, quando disse:
nations are breaking. This is about 15 years ago. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days number, look at her filth now. With horrors and cumbers, return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear.
Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. That's right. False prophets are lying. God's truth they're denying. Isn't that the truth? Amen. Jesus the Christ is our God. They don't believe that. They got all kinds of isms and things preached up, but it's true.
Non lo credono, hanno ogni sorta di isme altro. Vero, ma il profeta disse, ovvero lo scrittore ispirato disse, ricordate nella mia visione? Dissi, se la gente di Paolo entrerà, entrerà anche la mia, perché ho fatto proprio esattamente come lui. Rimarrò proprio con essa. Quei milioni alzarono la mano dicendo, noi ci poggiamo su ciò. Cosa? Riconoscere il giorno in cui viviamo, il tempo in cui viviamo, il segno del tempo in cui viviamo. Potrebbe essere più tardi di quanto pensiamo. Uno di questi giorni che è fuori resterà fuori. Chi è dentro dovrà restare dentro per sempre. La porta si chiuderà. Se c'è qualcuno qui stamane che non è ancora entrato, oh, nel nome di Gesù, mia cara gente, non guardate questo servitore ignorante che è qui illetterato, incolto, non istruito. Non guardate ciò, ma guardate la parola che viene dimostrata. Guardate il grande Spirito Santo che la rivendica essere la verità. Siamo nel tempo della sera, più tardi di quanto pensiate. Non... Donne, fatevi crescere i capelli. Sorella, per favore, togliti quegli abiti osceni. Getta via quelle sigarette, poiché l'ora verrà in cui chi è contaminato sia vieppiù contaminato. E chi è giusto sia vieppiù giusto. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Il piccolo ristretto margine. Se il giusto sarà malappena salvato, dove saranno il peccatore e l'empio? Chi rinnega la verità, sapete, dove compariranno? Chiniamo i capi. Ora viviamo nella luce di quest'ora. La luce del giorno in cui viviamo ora, preziose diletti, voi che venite da diversi stati, da tutta la nazione. Facciamo ora, ed io con voi, su questo altare, facciamo l'inventario. Com'è lo Spirito di Dio nei nostri cuori oggi? Ricordate, è quello Spirito non condannato, non contaminato, ogni dottrina di chiesa, ogni cosa, sono completamente passate. Non osereste cercare di aggiungere a questo, togliere da essa. Perché se provate a porre l'interpretazione in essa da voi stessi, la vostra parte sarà tolta dal libro della vita. Cercate di dire qualcosa che lo Spirito non ha detto. Cercate di far sembrare come se dicesse qualcosa. Oppure prendete esattamente ciò che essa disse e la lasciate in quel modo. Congiungete, tagliate, registrate, fate cose che non sono giuste, lo fate. Dite, beh, non sento che dovrei far questo, forse io so che la mia chiesa non lo crede, è solo la parola di un uomo su ciò. Quell'uomo è Dio, la Bibbia qui dice che non dovreste tagliarvi i capelli. La Bibbia l'ha detto, avverrà che le donne indosseranno abiti come l'uomo e come saranno un'abominazione per Dio. Come lo Spirito Santo ha parlato tramite quest'umile indegno vaso a cui solo capitò di essere presente nell'epoca in cui il grande re disse, ecco il mio sepolcro, la mia parola, ecco il mio scettro, piuttosto prendi il mio scettro e fatti avanti e porta il messaggio. So che le denominazioni hanno cercato di fermarlo, rifiutarlo ed eliminarlo e buttarlo fuori ogni cosa, ma per grazia di Dio sono sulla mia strada, gridando di nazione in nazione, di luogo in luogo, di chiesa in chiesa. Uscite da essa! Non è popolare, ma è la verità. Volete riceverlo nello spirito in cui è scritto? Volete riceverlo nello spirito in cui è stato dato? Se non l'avete ancora, non abbiamo spazio per un altare. Il vostro cuore è l'altare. Vorreste alzare la mano e dire, Dio, abbi pietà di me. Lascia che lo Spirito di Dio entri in me, mi condanni ora di tutti i miei peccati e frustrazioni. Ogni mia cattiva abitudine, l'ira, confusioni e lotte, e rancore, tutto ciò che ho avuto. E so che il mio spirito non è addolcito per il cielo. Addolciscimi, Signore, in quest'ultimo momento. Questo potrebbe essere l'ultimo sermone che ascolterò. Questa può essere l'ultima volta che ascolterò il messaggio. Alzo la mano. Dio, abbi pietà di me. Dio vi benedica, dozzine di mani. Ora solo per un momento di preghiera silenziosa per voi. Voi che avete alzato la mano dimostra che siete ancora interessati. Mi sembra che lo Spirito stia ancora chiamando qualcuno. Caro Dio, Tu che conosci ogni cosa e Tu hai fatto ogni cosa per lo scopo di ogni cosa, poiché alcuni dovevano essere condannati, alcuni dovevano essere accecati, alcuni come il vasaio che formò il vaso, come disse Paolo, uno a onore e l'altro a disonore. Quello fatto a disonore era solo per mettere in mostra quello che doveva essere onorato. Ma non è nella mano del vasaio fare ciò che vuole. Non è nel piano predestinato di Dio chiamare chi Lui ha preconosciuto e gli ha chiamato. Quelli che ha chiamati li ha giustificati e quelli che ha giustificati li ha glorificati. Forse alcuni di loro qui oggi sono come la piccola donna al pozzo, nella sozzura, nell'incredulità, nelle tradizioni dell'uomo, dottrine create dall'uomo. Forse è la prima volta che hanno udito queste cose, ma qualcosa stranamente ha avvertito il loro cuore. Ci sono molte, molte mani alzate, Signore. Lascia che il grande vasaio prenda quel vaso e lo modelli in un vaso a onore. Credo ci sia una ragione, Signore, altrimenti non l'avrebbero fatto. Non l'avrebbero detto. Credo ancora e resisto per loro. Lascia che il tuo umile servitore supplichi, Signore. Lasciaci supplicare per loro come uno che sta tra i vivi e i morti, come uno che a Sodoma supplicava per i sodomiti. Uscite da essa, uscite subito da essa. Possano essi venire, Signore, umilmente e dolcemente al trono di Dio ora nel loro cuore, dicendo: Gesù, da oggi in poi Tu sarai mio. Ti faccio questa promessa ora qui, mentre siedo qui in questa sedia dove il Tuo Spirito mi ha raggiunto. Se esso mi ha raggiunto qui, non occorre che vada in un altro luogo se non proprio qui. Proprio qui è dove Tu mi hai incontrato. Proprio qui è dove lo decideremo. Proprio qui su questa seconda fila, terza fila, quinta fila, qualunque sia. Proprio qui è dove sarà deciso, perché qui dove Tu mi hai condannato ed è qui che mi hai promesso di metterlo a posto, perché sebbene io sia sporco e sudicio, sarò reso bianco come neve. Crederò a tutta la Tua parola, sono pronto a camminare in essa, crederla, accettarla. E ora faccio questo per la gloria di Dio, sapendo che la mia vita non serve a me, non serve a Dio, non serve ai miei vicini, non serve a nient'altro, serve solo al diavolo, che fa di me un burattino per sballottarmi in giro, forse per essere una bambola che un uomo guarda, forse l'idolo di qualche donna. Dio, rendimi un Tuo servitore, accordalo, Signore, li affido a Te ora nel nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Io, con i nostri capi chini e i nostri cuori.
Sincerely, friend, it may be your last time. Can you hear that little voice?
Sinceramente, amico, può essere la tua ultima volta. Puoi sentire quella piccola voce?
What's calling you if your Savior is?
Cos'è gli chiama? Cos'è che ti chiama? Se il tuo Salvatore? La parola. Cosa dovete fare? Rinnegare il mondo. Ho trascurato il battesimo nel nome di Gesù, Signore. Con Lui dove? Per l'acqua, per il giardino, ovunque, la casa di preghiera, nella vasca, ovunque. Decidetelo. È giusta la parola o è giusta la Chiesa? Sono giusto io o è giusto Lui? È giusta la mia coscienza o è giusta la Sua parola? Ora siete nel luogo del giudizio. Ciò che ho creduto è giusto o è giusta la Sua parola? Penso vada bene avere i capelli corti, portare pantaloncini. Penso vada bene appartenere ad una denominazione. Cosa ha detto Lui?
Now where He leads,
Anch'io le mani alzate, Signore. Signore, ovunque sia, dove sarà predicato il prossimo messaggio. Sarà qua giù stasera, in Africa, Germania, Svizzera. Dov'è, Signore? Ovunque tu guidi, Signore. Ora coi vostri capichini. Andrete con Lui ovunque Egli vi guida. Andrete con Lui quando i tempi sono duri, la gente perseguita, ride, deride. Io rimarrò ancora con Lui, andrò comunque. Avanzerò proprio con Te, Signore, ovunque Tu sarai. Resterò ancora fedele e verace. Nel fervore della battaglia resterò ancora fedele e verace. Se cado, Tu mi rialzerai, Signore. Chi perde la sua vita per amor mio la ritroverà. Ora tutti quelli che lo intendono dal cuore alzino le mani ora e il cuore a Lui. Signore Gesù, soffia ora su questi fazzoletti, sana questi malati afflitti, Signore, accordalo, Signore, dona loro guarigione, Signore, nel nome di Gesù. Vi sentite bene ora? Sentite che ora è tutto pronto? Segli. La tromba del Signore suonerà e il tempo non sarà più. Cioè quell'ultima tromba ora. E quando il mattino eterno spunta luminoso e bello. Cantiamolo tutti ora. Quando la tromba del Signore suonerà, dacci l'accordo. Alziamo le mani e diciamo per la Tua grazia, Signore, per la Tua grazia, Signore. Ora siamo fratelli e sorelle in Cristo, giriamoci e stringiamo le mani a qualcuno vicino a voi e dite per l'aiuto di Dio quando lassù sarà fatto l'appello.
When the road is called up yonder, when
cosa stiamo aspettando? Cantiamola ad alta voce. Oh, che tempo sarà! Un giorno starete proprio camminando ed ecco apparire qualcuno. Chi è? La mamma! Amen! Non ci vorrà molto ora, in solo pochi minuti sarete mutati. E saremo, li incontreremo, poi saremo apparati su insieme a loro per incontrare il Signore nell'aria. Oh, in un momento, in un batter d'occhio direte, ecco il fratello Seward, il vecchio fratello che una volta era qui in chiesa, bene, ecco il fratello Deor, ecco il fratello tale, bene, guardate qui, sono tutti intorno a me, cosa succede? Proprio in pochi minuti, so che mi sono già apparsi, non ci vorrà molto ora, sarò cambiato ora in un momento, solo un momento, oh sì, e il mattino eterno spunta luminoso e bello, tutte le nuvole mistiche, come gli disse Israele, tu sei stato simile a una nuvola mattutina, un vapore, la tua giustizia si è dileguata, e quando tutto svanisce nella luce del Figlio, il quale detiene tutto. Amen. Allora lassù sarà fatto l'appello. Io ci sarò. Benissimo. Fino a stasera. Non sappiamo in che ora verrà, amici. È stata una storia per molto tempo, ma è la verità e avverrà. Adesso siamo proprio in quel tempo. Per grazia di Dio speriamo alle 7:30 stasera. Alziamoci in piedi ora. Oh, non è meraviglioso? Questi sono i luoghi celesti in Cristo Gesù. Non scambierei questo per niente. Voi sapete quanto amo pescare, quanto amo cacciare, poiché vedo Dio là nelle regioni selvagge. Amo ciò, ma oh, non scambierei un minuto di questo per tutte le esperienze di centinaia d'anni. Un minuto di questo, quella soddisfazione. Dio crea in me un risveglio, che io sia il risveglio, che ciascuno di noi sia il risveglio in me. Rendimi affamato, Signore, rendimi assetato, crea in me, Signore, ciò che deve esserci in me. Ma che da ora in poi io sia tuo, un servitore più consacrato, un servitore migliore, più benedetto da te, più capace, più umile, più gentile, più disposto ad operare. Che guardi di più le cose che sono positive e dimentichi le cose che sono nel passato e le negative. Fammi spingere verso il segno dell'alta vocazione di Cristo. Amen. È il nostro desiderio, vero? Benissimo, prendiamo finché ci incontreremo stasera. Prendiamo ora il nome di Gesù con noi, ciascuno di voi ora. Chiniamo ora i capi.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptation nations round you gather.